Buonasera, iniziamo i nostri lavori. Chiedo al segretario di procedere con l'appello. Grazie segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Ego.
Presente, buonasera a tutti.
Buonasera. Angeli Vilia. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Presente, buonasera.
Buonasera. Bettinazzi Nicola.
Presente.
E non risponde.
No, è perché lo ha acceso.
Ok. Bortot Mario. Cazzanelli Paolo. Non risponde, riproviamo dopo. Chemoti Roberto.
È arrivato Bortot.
Entra ora Bortot, Chemoti è presente. Chiesa Ivo.
Presente, buonasera segretario, buonasera a tutti.
Buonasera. Corradini Fabrizio. Cossali Nicole.
Buonasera, presente, volevo, scusi segretario, solo informare che però la videocamera spenta perché insomma sono qui un po' infortunata e quindi terrò la telecamera poi spenta, grazie.
Prego, auguri, la metto presente. Divan Leonardo.
Ah, segretario, sono presente.
Buonasera. Fai Carlo. Filippi Davide.
Presente, buonasera.
Buonasera. Francesconi Miriam.
Presente, di là.
Ok. È presente. Gaifas Bianca. Non la vedo collegata, dopo riproviamo. Galli Gabriele.
Buonasera.
Ieri. È in presenza. Corici Omar.
Presidente, mi scusi. Colgo l'occasione per fare i miei auguri all'assessora Micol Cossali, di pronta guarigione, grazie.
Luzzi Cristina.
Presente, buonasera a tutti.
Vedo Gaifas ora collegata, la metto presente, buonasera.
Presente, grazie, buonasera.
Prego. Minucchi Andrea.
Presente.
Mioranbi Arianna. Mullici Patio. Ploteger Carlo. Ploteger Pier Giorgio.
Presente.
Pomarolli Riccardo. Ok. Pozzer Ruggero.
Presente.
Previdi Mauro.
Presente, segretario, buonasera.
Buonasera.
Cazzanelli.
Si è collegato Cazzanelli?
Sì, buonasera, mi sentite? Ho avuto un attimo un problema di collegamento. Se mi sentite, buonasera, ci sono.
Sì, buonasera, consigliere. Robo Giulia. Non la vedo collegata. Valdugo Francesco. Veronesi Roberto.
Presente, segretario, buonasera.
Buonasera. Zambelli Andrea.
Presente.
Zuccelli Renato.
Manca solo Robol.
È assente solo Robol. Diciassette in presenza, 14 in remoto.
Grazie segretario, ricordo che gli imputatori sono Pomarolli e Zuccelli e procediamo con la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, anzi sul documento unico di programmazione, quindi Chi vuole iscriversi a parlare? Prego, consigliere Falt.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Ci apprestiamo a discutere il DUP bilancio 2022-2024, purtroppo in un contesto difficilissimo segnato dalla pandemia Covid, che purtroppo dopo 2 anni non accenna a ridurre l'impatto tragico sulla popolazione, con un numero di malattie notevole e purtroppo anche moltissimi decessi. Oggi mi sembra addirittura quasi 500. Anche a Rovereto si sono superati abbondantemente il migliaio di persone contagiate e l'ospedale è in grossa difficoltà, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive e anche in rianimazione. Tutto questo, nonostante la grande responsabilità dimostrata da un ampio numero di roveretani e roveretane, che voglio ringraziare, che si sono vaccinati nella convinzione che il vaccino sia d'aiuto ad evitare l'ospedalizzazione, oltre che lenire gli effetti più severi del Covid. Una vaccinazione anche nella consapevolezza di un gesto di generosità nei confronti di tutte quelle persone con patologie gravi, non da Covid, che hanno estremo bisogno di poter accedere all'ospedale e ai posti letto che in questo momento sono purtroppo occupati dai moltissimi ammalati, anche gravi ammalati da Covid. Questa è la situazione. Lo scorso anno avevamo programmato il bilancio concentrandoci sulla ripartenza del dopo Covid, immaginando che la pandemia potesse regredire per risanare i disastrosi effetti economici accumulati e per il rilancio sociale e in una previsione di sviluppo. Molto è stato fatto, ma oggi la situazione pandemica, che non regredisce, ci costringe a rivedere i buoni propositi dello scorso anno e a resistere in questo contesto difficile, investendo molto sulla resilienza per essere pronti alla futura ripartenza. La resilienza comporta un grande sforzo economico e sociale per poter riuscire a riassorbire gli effetti della pandemia e ritornare a sperare e a riorganizzarsi in vista della ripartenza. Resilienza significa rimettere in sesto l'ambito ospedaliero e la sanità, rimettere in funzione la formazione, le scuole, risanare gli aspetti psicologici negativi che si sono diffusi tra le persone, nella società, aiutare l'economia a non collassare. Una forte resilienza sarà d'aiuto alla ripartenza, che passa sì dal PNRR, ma anche dalle potenzialità umane delle nostre concittadine e dei nostri concittadini e, lasciatemi dire, dal metodo di lavoro che riusciremo noi ad approntare. Ascolto e confronto, nel rispetto istituzionale dei ruoli della maggioranza e dell'opposizione, dovranno essere le vie principali da percorrere per predisporre un bilancio 22-24 all'altezza della situazione, con una visione di sviluppo e ripartenza economica e sociale. Un piano, quindi, di opere pubbliche e aiuti economici, ma soprattutto un programma di ripartenza sociale e ricostruzione. È necessario pensare e programmare il futuro e quindi prestare particolare attenzione alla formazione, ai giovani, alla scuola. Quello che sta trascorrendo è il terzo anno scolastico fortemente condizionato dalla pandemia e dal prossimo si manifesteranno in modo pesante gli effetti sulla preparazione delle alunne e degli alunni. Le bambine e i bambini che andranno in quarta elementare arrivano con una preparazione approssimativa. Dopo 3 anni, come sappiamo tutti, di interruzioni, da assenze per malattia e tutto quello che il Covid ha portato. Arriveranno degli alunni preparati alle scuole medie e alle superiori e così via fino ai diplomi. Una situazione preoccupante che rischia di compromettere il futuro di molte ragazze e molti ragazzi, soprattutto tra i meno abbienti, che non hanno gli strumenti e le risorse necessarie per recuperare quanto perso in questi anni. Un gap culturale che andrà ad aumentare le diseguaglianze sociali. E contro questa situazione, contro il quale dobbiamo porre la massima attenzione e il massimo sforzo economico, quando andremo tutti insieme a confrontarci sulle priorità delle cose da fare. Il bilancio presentato dalla Giunta e dal signor Sindaco si muove in questa direzione, su un doppio binario, quello economico e quello sociale, che si intersecano tra di loro alimentandosi a vicenda. Le proposte sono dentro una visione di città in crescita, operosa e attenta ai bisogni e alle necessità, a giovani e anziani, alle nuove vecchie povertà, sia economiche che sociali, allo sviluppo dell'economia rispettosa dell'ambiente. Molto spazio è riservato alla formazione, con investimenti tramite lo strumento del PNRR, nuovi plessi scolastici, ristrutturazioni. Uno sforzo significativo è riservato al varo di nuove progettualità volte alla formazione delle ragazze e dei ragazzi per far fronte alle fragilità educative e per colmare le diseguaglianze che si sono accentuate, come dicevo prima. Abbiamo anche ascoltato un lungo elenco di opere pubbliche e di manutenzioni in continuità con le proposte della scorsa commissione emergenza. Alta l'attenzione sulla mobilità green, sulla vivibilità con nuovi collegamenti ciclabili, sull'allargamento e l'allargamento delle ZTL. Un nuovo orizzonte è stato tracciato dall'attuale commissione emergenza, che ha posto l'accento sulla resilienza sociale, con proposte in favore dei più bisognosi, sia in materia economica che di solidarietà sociale. Ricordiamo il progetto Rigenerazione Umana, che è psicologo di quartiere, che ci è stato illustrato qualche giorno fa. Molto lavoro è stato fatto in favore delle politiche sociali, dello sport, della cultura e del commercio. Il bilancio presentato dalla Giunta e dalle consigliere delegate e dai consiglieri delegati presenta una visione di futuro per Rovereto, facendo proprie le linee politico-programmatiche tracciate dalla coalizione Idea Rovereto, oggi al governo della città, delle roveretane e dei roveretani. Un bilancio redatto in una fase di restrizioni economiche, e gravi problematiche sociali, costruito attraverso il confronto e la massima condivisione con le cittadine e i cittadini, in una sorta di politica di cerchi concentrici che via via si allargano per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadine e cittadini. In questo percorso una visione importante è quella, come dicevo prima, delle opposizioni consigliari, che ha l'onere e l'onore, oltre che il dovere, di essere vigile e propositiva, onde attivare un confronto politico che talvolta può essere anche aspro, necessario per il bene della comunità e per la maggioranza stessa. In altre parole, il confronto tra maggioranza e minoranza in Consiglio è la principale essenza per costruire dei bilanci politici e amministrativi maggiormente compiuti e possibilmente condivisi. Detto questo, ci sono alcuni punti all'interno del bilancio sui quali si dovrà porre ancor più attenzione, senza per questo ovviamente mettere in discussione il quadro e la visione generale tracciata. La cultura abbiamo lavorato molto affinché, faccio un esempio, Villa Orsi sia ristrutturata nel massimo rispetto dei canoni di conservazione. E così facendo si dovranno concentrare risorse per ripristinare le funzioni basilari del Palazzo Bettagrillo, per poterne sfruttare le caratteristiche, la storia, le qualità architettoniche. Nel puntuale cito la necessità di uno sforzo per la ristrutturazione del capitello in ricordo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, 13 settembre 1944, quando un aereo scaricò delle bombe che finirono sul Sant'Ilario, provocando numerose vittime. In materia di sicurezza delle cittadine e dei cittadini, rammento la necessità della costruzione di quei marciapiedi ai bordi della strada provinciale che passa da Noriglio e della strada statale che attraversa Marco, oltre che un altro tratto di marciapiede che collega via Tiella con via 23 settembre, interventi questi fortemente richiesti dalle rispettive circoscrizioni. Questo un po' per far capire il significato della politica dei cerchi concentrici che vanno via via allargandosi. Sulla ciclabilità stimoliamo la realizzazione dei collegamenti tra le varie piste ciclabili, ma anche la sollecitazione affinché i lavori alla ex manifattura di Borgo Sacco siano portati a termine come previsto dal progetto iniziale dell'Archistar Kengo Kuma. Per il turismo e il tempo libero auspichiamo una veloce conclusione dei lavori del centro tennis di Lungoleno e la definizione di quel percorso del Giro del Monteghello che, partendo dal municipio, sale attraverso il sentiero delle Terragnole per ridiscendere dal Monteghello e arrivare a Pelagrosari. Questi sono solo alcuni interventi puntuali che ho voluto ricordare per far capire, come ho già detto, cosa significa amministrare politicamente attraverso quel disegno dei cerchi concentrici, partendo cioè da un nucleo che è la giunta, il consiglio comunale, i consigli circoscrizionali e via via allargandosi. Così facendo si riescono a raccogliere stimoli, esigenze, sogni dei cittadini e dei cittadini e poi sarà nostro dovere tutti insieme con un confronto, talvolta anche serrato e anche aspro, all'interno del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 12 minuti. Ha chiesto la parola il consigliere Cazzarelli, prego.
Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Vi chiedo solo conferma, magari con un gesto se sentite, perché ho qualche problema di collegamento.
Io sento.
Ecco, e la ringrazio. E contavo di essere in aula questa sera, ma purtroppo mi trovo di nuovo in quarantena. Quantomeno mi fia testimonianza, insomma, che il periodo pandemico non accenna veramente a lasciarci respiro. E vado subito all'intervento per non rubare tempo agli altri. E resistenza e ripartenza. Così il sindaco ha introdotto la discussione del DUP e del bilancio già il 12 dicembre scorso, ormai è trascorso un mese, nel quale io personalmente ho letto un incipit politico molto chiaro sul quale ho anche riflettuto approfondendo anche i documenti di bilancio e di DUP e vorrei condividere con l'Aula più che i dettagli tecnici che già sono stati ampiamente e con sapienza esposti dai dirigenti e dal direttore generale alcuni appunti che credo aiutino a comprendere quello che è l'azione che sta dentro in quei documenti. Quindi resistenza e ripartenza, queste due direttrici
esprimono posizioni tra loro apparentemente distanti. Mi spiego, la resistenza esprime una posizione di fermezza, ossia una posizione che vuole affrontare un problema e non cedere davanti a questo, quanto i nostri territori hanno vissuto una resistenza dura durante la guerra, con le dovute proporzioni, nel senso che Covid ci sta sfidando quasi come una guerra. E ripartenza invece esprime qualcosa di fortemente diverso, ossia uno slancio, un partire verso un futuro, ed esprime anche una speranza, una positività, che sono atteggiamenti che sono motori di azione, indispensabili avere speranza e positività in questo momento. Quindi resistenza e ripartenza. Eppure oggi servono entrambi, pur essendo apparentemente due cose diverse, questi due atteggiamenti. Dobbiamo stare ancorati all'oggi e sbilanciati sul domani, in quanto nessuno dei due atteggiamenti che abbiamo visto oggi sarebbe una risposta adeguata al momento storico che stiamo vivendo. Un eccesso di resistenza, quindi restare fermi sulle nostre posizioni di difesa rispetto alle difficoltà del Covid, potrebbe farci trovare impreparati quando, e speriamo presto, la mossa della pandemia si allenterà. Lavorare invece solo sulla ripartenza sarebbe irresponsabile, dato il protrarsi delle difficoltà quotidiane e le continue sfide che la pandemia ci pone davanti giorno dopo giorno. Ecco quindi come l'unione di questi due atteggiamenti presenta un disegno politico responsabile per la nostra città, in quanto questo periodo indubbiamente particolare, questi due anni che ci fanno sperimentare qualcosa che mai si è visto prima, diverso anche dai primi momenti della pandemia, ovviamente due anni fa eravamo in una situazione diversa da quella di oggi. Ma cosa significa concretamente oggi resistere e ripartire? Beh, prima di addentrarci nella lettura dei numeri del DUP, in cui nella parte finale del mio intervento voglio comunque andare a parare, è bene a mio avviso soffermarsi su quelle che sono le dinamiche in cui ci stiamo tutti muovendo, sia a livello personale che a livello di istituzioni. Come correttamente riportato ad esempio dal consigliere Chemotti ieri, è oggettivo che ci sono dinamiche che non possiamo controllare come comune e come singoli individui e che sollevano diverse preoccupazioni oggi. Ne cito solo alcune. Beh, la prima è indubbiamente la pandemia, che non accenna a calare, con preoccupazioni sociali crescenti, ospedali di nuovo in difficoltà, numeri di contagi che raggiungono livelli che non si erano mai visti nemmeno nella parte iniziale. In una situazione pandemica che ad oggi ancora chiede un livello di attenzione molto alto. C'è quindi il tema del prezzo delle materie prime, che è un tema indubbiamente grave e per le nostre attività economiche, perché sta mettendo dei seri freni all'indispensabile ripresa economica che stavamo vedendo, che stiamo ancora per fortuna in qualche modo toccando. Ci sono poi le tensioni geopolitiche, mi riferisco in particolare alle tensioni nel cuore dell'Europa tra Ucraina e Russia, che aggravano ulteriormente il tema della bolletta energetica del nostro paese. E purtroppo il nostro paese non ha saputo in decenni fare quei cambiamenti indispensabili sul fronte dell'approvvigionamento energetico e quindi queste tensioni geopolitiche ulteriormente aggravano il tema delle materie prime. C'è poi di questi giorni il tema delle elezioni del capo dello Stato, che sta anche rallentando l'azione politica, speriamo sia solo una parentesi, perché in questo momento non abbiamo bisogno di incertezze, ma serve decisione, serve proseguire nel piano di riforme. Anche in questo si vede la responsabilità di una classe dirigente politica. Speriamo che il Parlamento sappia esprimere un ottimo capo dello Stato. Ci sono poi dinamiche che interessano sempre il nostro comune, ma che nuovamente non dipendono da noi, quindi limitano le nostre azioni. Penso alle azioni europee, ad esempio sul tema dell'alta capacità ferroviaria. Sono decisioni che non dipendono direttamente dal comune e nemmeno dalla provincia. non vuole essere una parte negativa, assolutamente, ci sono anche segni positivi, il PIL è in crescita, per fortuna abbiamo i vaccini, però ho voluto evidenziare quegli elementi negativi che vanno oltre la capacità del comune, perché spesso, e non è il nostro caso, questi vengono usati anche come alibi. Ecco, io credo che siamo in un momento dove non si deve più accettare questo come un alibi, ma devono essere degli stimoli per dare ulteriore responsabilità all'azione politica. Vediamo quindi come questo contesto che ho provato a descrivere si cala ulteriormente all'interno del nostro comune e come concretamente il comune può agire. Beh, io ritengo, e lo vedo anche all'interno di quello che è stata la presentazione del sindaco e degli assessori e nella discussione di questi giorni, in particolare un aspetto, le relazioni e il dialogo istituzionale sono le leve fondamentali. Cito un monito del presidente Mattarella, che più volte in questi anni ha fatto, serve una leale collaborazione tra istituzioni. Questa collaborazione reale dove l'abbiamo vista? Beh, l'abbiamo vista in questi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, in particolare tra i paesi europei, una leale collaborazione. Finalmente l'Europa ha dato vita al primo debito pubblico sovranazionale. È un'Europa che crede nel doversi rialzare tutta assieme. È un segnale forte. Questa Europa, io mi riconosco, ci si riconosce, ed è una via giusta per fermare anche il populismo che troppo spesso sale sul carro dell'Europa solo quando serve e prova a trarne vantaggio. L'abbiamo vista questa collaborazione leale istituzionale all'interno del governo nazionale, composto da forze politiche indubbiamente eterogenee tra loro, ma questa unità ha favorito un tasso di crescita del PIL prossimo al 6%. È una crescita di un livello che non si vedeva da decenni per l'Italia e di cui l'Italia ha indispensabile bisogno, dato l'elevato debito pubblico nazionale. Ma questa lealtà tra le istituzioni ha un valore ancora più grande dentro i confini nazionali, e parlo dal dialogo tra Roma e le province, e tra le province e il territorio, ossia quella realtà prevista dalla nostra Costituzione che è il Comune. La struttura stessa del PNRR rispecchia questo bisogno di dialogo. Per raggiungere gli sfidanti obiettivi, ne abbiamo parlato in queste settimane, abbiamo anche oltre 60 obiettivi all'anno con cadenze anche settimanali. Quindi ne è testimonianza anche proprio il modo in cui è costruito il PNRR. Ci sono obiettivi centrali, obiettivi regionali, obiettivi comunali e obiettivi per le singole aziende. Quindi cosa ci sta dicendo il PNRR e il modo in cui è stato scritto? Che solo se il Paese saprà muoversi unito potrà sfruttare appieno questa opportunità. Io non credo che sarà l'ultima opportunità per l'Italia, ma credo sicuramente che è una grande occasione che non va sprecata. Serve però essere assolutamente veloci per cogliere questi obiettivi. Ce l'hanno raccontato anche gli uffici, escono gli obiettivi nell'arco di pochissimo, vanno presentati i progetti e poi attuati e vanno conclusi entro 2 anni. Quindi il tema della velocità è imprescindibile. Ecco che nuovamente emerge quindi una necessità di dialogo e di rapporto tra le istituzioni. Se ci sarà un movimento all'unisono, sincronizzato, centrale con le regioni, regioni con le province, province con i comuni, allora sapremo cogliere questi benefici. Credo che intravediate lo spunto che voglio dare per il nostro comune. In questo scenario arriviamo quindi al nostro comune. Beh, è innegabile che il comune di Rovereto ha bisogno della provincia di Trento, della PAT, ma è altrettanto innegabile che la PAT ha bisogno del comune di Rovereto, come ha bisogno degli altri comuni. Ma questo legame, che è nella storia del nostro Trentino, è un patrimonio sul quale dobbiamo fondare la nostra ripartenza, come città e come provincia, per dare il nostro contributo anche a livello nazionale. La nostra città ha bisogno del polo della protezione civile, e ne ha bisogno subito, sono passati troppi anni di carte. La nostra città ha bisogno di chiarezza sulla nuova RSA. La nostra città ha bisogno di una sede per il liceo De Pero. La nostra città ha bisogno di uno studentato. Tutti questi punti ed anche altri, non lo ricito perché tra noi ne abbiamo già parlato molto, sono definiti all'interno del protocollo d'intesa con la provincia. Servono tutti per resistere rispetto alla difficoltà e per ripartire. Quello che chiediamo alla provincia, quello che dobbiamo chiedere alla provincia, quello che dobbiamo fare assieme alla provincia è avere chiarezza sugli obiettivi e sui tempi. Sappiamo che le risorse sono poche, proprio per questo serve un dialogo trasparente, serve definire cosa si può fare e cosa non si può fare. Va deciso e non bisogna cambiare idea una volta che si è deciso di fare uno dei punti possibili. Questo è un auspicio mio. Il dialogo è fatto da due attori. In questo sta proprio anche la forza dell'appello che come civici abbiamo fatto sul giornale recentemente. Riporto testualmente un virgolettato. Per fare il bene della società e assicurare lo sviluppo equilibrato dei territori, tutte le istituzioni dell'ordinamento democratico devono agire con spirito di unità e coesione nell'interesse superiore della comunità. Invito quindi con simpatia il consigliere Angeli a rileggere l'articolo per cogliere questi aspetti, senza fermarsi al titolo magari con un po' d'effetto giornalistico. Attenzione anche a citare i testi sacri con l'esempio della pagliuzza e della trave, in quanto confermo che noi civici auspichiamo un dialogo costruttivo tra le istituzioni e se questi per alcuni è una trave, beh, a me viene da dire siamo felici di averla questa trave, magari la useremo per costruire qualcosa. Come civici siamo attivi e propositivi all'interno della maggioranza che governa oggi la città, senza pretese che tutto quello che chiediamo e proponiamo venga accolto. Siamo consci dei limiti imposti da un bilancio che lavora a risorse finite, ma in questo sta la forza del dialogo all'interno della maggioranza, ma anche come rapporti tra maggioranza e opposizione. Lo facciamo mettendoci in gioco, con proposte concrete. Spero che per parte mia si sia colto quello che riguarda la presentazione sulla digitalizzazione. E senza offese, senza denigrare il lavoro di nessuno, e contributo degli altri. Ferisce in questo, a me ferisce anche personalmente, ad esempio, leggere online alcuni consiglieri che definiscono il lavoro di quest'Aula una finta democrazia. Inutili tutte le proposte, cortigiani consiglieri di maggioranza. Io credo che i fatti, per fortuna, testimonino che dentro questo consiglio c'è un atteggiamento diverso. Lo vedo nell'ottimo lavoro congiunto di questi giorni che è costato uno sforzo serate a tutti, l'incontro con le nostre parlamentari è un rapporto eccezionale, vedere un comune che parla con il Parlamento, l'incontro con la commissione speciale, il grande lavoro che la commissione ha fatto di ascolto, la proposta che ha portato, i contributi emersi ieri anche negli interventi dell'opposizione. Ecco, tutto questo non è un lavoro inutile e spero che sia di buon auspicio per la ripartenza della città, con un consiglio che lavora assieme pur assolutamente nelle legittime e doverose diverse posizioni politiche. Mi accingo quindi a guardare i numeri che sono presenti nel bilancio e nel DUP. In questa parte finale del mio intervento mi permetto di parlare sia del DUP che del bilancio, essendo dal mio punto di vista, anzi sono anche formalmente estremamente legati tra di loro. Quindi come il DUP e il bilancio, documenti corposi, ma devono esserli dati l'importanza che rivestono, traducono questi intenti che ho descritto, che ho descritto per parte mia, ma che ha descritto benissimo il sindaco e la giunta, che sono squisitamente politici in azioni concrete. Ho provato a farcelo raccontare dai numeri. Vediamo quindi quello che riguarda la spesa corrente. 59 milioni di spesa corrente, quasi 69 milioni. Cosa dicono 60 milioni di spesa corrente politicamente e operativamente? Dicono di un'attività del nostro comune che prosegue anche nell'ordinarietà. Quindi non tutte le azioni del comune sono legate dalla straordinarietà e dall'urgenza della pandemia, ma c'è un'ordinarietà che prosegue e questo è fondamentale.
fa anche proprio parte del resistere, continuare a fare quelle azioni quotidiane che servono a tutti i cittadini, alle aziende, ai professionisti. Questi 59 milioni però dicono anche un altro dato se confrontati rispetto a bilanci di 10 anni fa, che in 10 anni c'è stata una riduzione di circa 10 milioni nella spesa corrente. Questo è un impegno dell'amministrazione a contribuire all'efficientamento del paese, della provincia, facendo la propria parte. Però attenzione, che oltre si rischia di bloccare la macchina amministrativa. In questo senso si leggono azioni volute dalla maggioranza e dall'opposizione per affiancare a queste riduzioni investimenti per rendere più efficiente ed efficace la macchina amministrativa. Mi ricollego alla presentazione che ho fatto sul digitale, non mi ripeto, ma non è l'unica azione. La spesa corrente inoltre è coperta per oltre il 50% da fondi propri del Comune. Questo è un investimento, è un numero importante, perché dice di una solidità della nostra città e di un'intelligenza delle azioni intraprese anche nel portare rapporti con società in house che oggi danno una liquidità importante al Comune, che, attenzione, è un bene di tutti. Non ci fossero, sarebbe assolutamente necessario alzare le tasse. C'è poi quindi un valore importante nell'aiuto alle attività economiche. Si è voluto mantenere le tassazioni sostanzialmente invariate fin dove possibile. Dove assolutamente necessario fare degli aumenti, ci sono stati aumenti assolutamente minimi, penso agli aumenti dell'acqua nell'ordine di poche decine di euro all'anno, o addirittura dove c'erano delle dimensioni, delle azioni che avevano non solo un utile per il Comune, ma delle perdite importanti, anche se paragonate rispetto ad altri comuni. Pensiamo al mondo dei parcheggi. Il nostro comune è una delle realtà con il maggior numero di parcheggi per abitante. Avevamo le tariffe tra le più basse in assoluto confrontate con realtà similari. Queste sono azioni che il Comune ha fatto in sostanziale autonomia, senza aspettarsi azioni sovraordinate. Ci sono poi il tema degli investimenti, qui abbiamo 27 milioni di investimenti, è una cifra assolutamente ancora per fortuna importante per il nostro comune che permette di resistere e contemporaneamente ripartire. Di nuovo lo dicono i numeri, questi 27 milioni abbiamo quasi 700 mila euro di aiuto alle attività economiche, interventi sulla cultura, turismo, scuole, musei, i lavori ai lavini, orme dei dinosauri, lo sport, e interventi sul sociale, progetti di occupazione, coinvolgimento SMR, non mi dilungo, li abbiamo visti assieme. Quindi concretamente quello che è un'azione politica, dal mio punto di vista, quella stessa azione si legge chiaramente anche all'interno dei numeri del DUP e del bilancio. Chiaramente per quanto possibile, a risorse infinite, indubbiamente sarebbe stato bello fare anche molto altro. Però in una situazione che ben conosciamo, credo che siano state individuate le azioni utili e necessarie oggi alla nostra città. Mi permetto quindi di evidenziare un punto critico, ossia la dinamica di riduzione dei fondi, degli stanziamenti dalla provincia verso il comune. Passare da 7 milioni all'anno a 800 mila euro all'anno, una visione quinquennale, poi triennale e poi zero senza visione. Oggi, per quanto ho provato a esprimere e raccontare prima, è un calo che non si può raccontare, non si può neanche descrivere in termini percentuali, non si può dire c'è stato un calo del 20%, del 100%, perché è una divisione su zero, numericamente non si può dire. Ecco che mi riallaccio quindi al ragionamento politico che ho fatto in precedenza, merito al dialogo tra le istituzioni. Se c'è difficoltà, che ci vengano dette. Se il PAT Trento è in difficoltà, lo è anche il nostro comune. C'è un legame che è inscindibile, c'è un legame in essere, c'è un legame storico. Dobbiamo dircelo e dobbiamo saperlo. Parallelamente dobbiamo attivare l'intelligenza di tutti per trovare le soluzioni. Si è parlato di riattivare un piano di indebitamento? È un'ipotesi. Non si è nella fase di avere le soluzioni, ma le soluzioni si ragionano nel momento in cui è chiaro il contesto. Non vanno bene quindi, dal mio punto di vista, frasi vedremo, vedrete che a luglio ci saranno. Perché per la rapidità che abbiamo visto prima, si parla di dover prendere decisioni nell'arco di settimane. Parlare di luglio vuol dire 6 mesi. In 6 mesi un'azienda normale, senza una carriera dei numeri, una visione di bilancio, chiuderebbe. Ed ecco qui che rilancio, concludo, finisco il mio intervento rilanciando proprio con l'inizio, riprendendo parole non mie, ma del Presidente, quindi un auspicio a una leale collaborazione sulle istituzioni per arrivare a una reale gestione del nostro comune in un dialogo istituzionale per resistere e ripartire. Ringrazio per l'attenzione.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 20 minuti del suo tempo a disposizione. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Galli.
Grazie, magari si era prenotato qualcuno. Allora, dopo il bilancio, come prima pagina ho immaginato, a partire da qualche riga del DUP, mi sono immedesimato in un cicloturista che arriva a Rovereto, a Sacco, e nella sua esperienza da lì a qui vicino. E le righe del DUP sono, il DUP dice che occorre pensare a un nuovo modello che possa variare sempre di più l'offerta, che punti maggiormente sul turismo lento, che guarda la qualità più che la quantità. E allora lavoriamo in questa direzione. Dall'altra parte però il cicloturista italiano o tedesco o di altre nazionalità, tipologie poi diverse per comportamenti, sensibilità e abitudini, il cicloturista arriva a Sacco e vuole fermarsi a Rovereto per un'esperienza turistica, per un giro. E anzitutto, a seconda del periodo dell'anno in cui arriva, se arriva in periodo caldo, trova un ufficio informazioni che può già orientarlo. Non sempre però questo avviene. Io abito vicino a Piazza Filzi e mi è capitato più volte negli ultimi anni di dare indicazioni a turisti sperduti, anche a turisti che io rimandavo alla casetta di accoglienza turistica e mi dicevano no, noi veniamo da lì, ma ci siamo già persi dopo aver attraversato la piazza. E la segnaletica è uno degli elementi, a volte non è chiara, a volte ci sono troppi segnali, di questo avevamo parlato anche in precedenza. E segnalo anche che alcuni dei segnali rossi, che sono carini comunque alla vista, sono troppo leggeri e il vento in alcune aree li piega e così il turista non è aiutato in partenza. Il turista poi si avvia verso Rovereto, dopo magari aver chiesto informazioni a qualche passante, e lungo la ciclabile il turista non si fermerà a mangiare al ristorante annesso al centro sportivo di Sacco, perché l'asta era andata deserta. Andrà magari al Bici Grill e lì però potrebbe scoprire che di grill c'è molto, mentre per le bici c'è molto meno. Il ciclista comunque prosegue per la ciclabile, arriva in città risalendo il Lungoleno e magari butta un occhio, a seconda del periodo in cui arriva, all'attuale cantiere dei Giardini Italia e all'ex ludoteca, e per fortuna ignora le numerose criticità attorno all'area e alla storia anche della ludoteca e di quel palazzo. Il turista non si ferma a leggere un pannello sulla seta a Rovereto, uno qualsiasi, sempre Lungoleno, perché è in condizioni pessime, certo scritto anche in inglese, questo apprezziamo, però è in condizioni pessime, vecchio e vandalizzato. Su questo punto, d'altro lato, si è appreso in extremis, dopo che avevo scritto questo discorso, e di una incoraggiante iniziativa comune museo civico per ripristinarli. il cicloturista cerca un parcheggio poi per la sua bicicletta che potrebbe costare anche qualche migliaio di euro, magari avere anche delle borse, però il parcheggio per dedicato alle biciclette non lo trova e scoprirà poi il turista che non c'è. Speriamo allora che questo turista alloggi in un hotel, possa lasciare il suo mezzo di trasporto e muoversi a piedi nel centro città. Non può non passare vicino al comune, non può non notare e apprezzare il nostro piccolo Ponte dei Sospiri, però il turista, se alza lo sguardo, non può non notare che i camion passando hanno danneggiato questa perla e ci sono dei pezzi di ferro in vista, bruttini. Siccome il palazzo e i dintorni appunto meritano un'occhiata, il turista passa e non può non scoprire che quel palazzo è il comune e quei pezzi di ferro stridono ancora di più con l'intorno. Vicino al cannone poi un dipendente di SMR che osserva le macchine passare e il turista straniero si potrebbe chiedere cosa stia facendo lì e anche da questo fare delle valutazioni. Un'altra domanda simile è se la farà magari ripartendo in un altro momento, passando per la stazione dei treni vicino alla passerella rispetto a questa struttura. Certo, il turista poi, se dovesse magari spostarsi con il treno, entrerà dalle porte principali perché l'accesso dal binario 3 della stazione di fronte non è o non era fino a qualche tempo fa troppo agevole per le biciclette. Un altro punto sulla passeggiata per via della terra. E il turista nota con piacere l'assenza di macchine o un traffico di macchine limitato, però proprio nella piazzetta, nello slargo, sotto la targa dedicata ad Antonio Rosmini, trova un grande segnale con un divieto di sosta e spesso delle macchine parcheggiate. In questo caso, rispetto al segnale, a questo specifico, ci si potrebbe dire vabbè è brutto ma è utile, e in realtà appunto no, non è sempre utile, non funziona sempre la presenza del segnale. Ancora passando per le vie della città, a seconda del giorno potrebbe notare cestini dei rifiuti molto vuoti o clamorosamente pieni, strabordanti di rifiuti e con sacchetti di immondizie e piccoli rifiuti anche che riempiono completamente, che escono, che sono sopra, che sono a lato, che sono appoggiati vicino. Certo, apprezzerà in genere il fatto che quantomeno il cittadino ha portato i propri rifiuti in prossimità del cestino. Poi a seconda delle vie, dovesse passare per via Cittadella, magari per andare verso un'ex cavamanica in futuro aperta a pubblica fruizione, in via Cittadella potrebbe rivedere gli stessi cestini e anche deiezioni animali. E ancora sulle indicazioni appunto per il turista, chi gira la città per la città non sempre sa cosa potrebbe visitare e si sovrappongono, si alternano dei pieni di indicazioni, di segnali, di segnaletiche e dei vuoti che lasciano spiazzato il turista. E anche un po' più in generale, se il MART è molto molto pubblicizzato, altre realtà territoriali notevoli o abbastanza notevoli non sempre sono sufficientemente proprio segnalati prima ancora che pubblicizzati. E un dubbio che il turista potrebbe avere infine passando davanti al Teatro Zandonai sarebbe se è possibile visitarlo. E speriamo che per il turista sia possibile visitarlo. Ancora, cambiando poi, uscendo dal turista e tornando al consigliere, e la città che riparte, però ancora non è chiaro il riparte per andare dove, quali basi siano state costruite e per fare cosa. Il DUP è lungo, ampio, ma non è denso o non sufficientemente, a tratti molto dispersivo, in altri casi, come già è stato segnalato anche ieri e magari sarà segnalato poi, è eccessivamente preciso. Dicevamo, la città che riparte e i dubbi sulla meta, sul dove, bisogna imboccare con decisione una strada rivolta al futuro, e quindi questo ripartire deve intravedere, ipotizzare una meta, rimettersi in moto sicuramente necessario, però appunto anche avere un obiettivo, tendere a qualcosa di visibile e condivisibile, oltre che condiviso, è o sembra fondamentale. Una meta utopica può essere rischioso, però può andare bene, anzi, se inseguendo l'utopia si traguardano poi risultati concreti e armonici, può essere anche una buona idea la meta utopica. Con parole più concrete, un'utopia come plastica zero può, se è seguita in maniera razionale, portare a piccoli obiettivi concreti uno dopo l'altro e effettivamente condurre a una riduzione effettiva della plastica, a partire da catering, eventi organizzati dal o col comune di Rovereto, fino a macchine mangia plastica nelle strade. Un appunto, questo isolato, però per traversie personali sono sempre molto attento alla seta e al mondo della seta, rispetto all'ex Filanda Bettini e al Museo della Seta, che nel DUP non sono presenti, non sono nominate. E ieri il consigliere Angeli ricordava appunto gli ingenti stanziamenti per Colle Masotti e altre iniziative in questa direzione. Sul PNRR, che anche prima è stato accennato, primo punto il tema del ritardo, sì per alcuni, no per altri, sì ma non troppo, a confronto con, guardando sempre gli orti dei vicini, rispetto a Trento e a Riva il ritardo è tangibile, ma anche rispetto ad Arco e Pergine che hanno presentato progettualità che sono state approvate anche se poi non finanziate. Secondo punto sul PNRR, sarà un'opportunità epocale, non c'è dubbio, è da cogliere nei modi possibili, però saremo in grado realmente di accedere a questi fondi partecipando ai bandi. Bisogna essere tanto tempestivi quanto efficaci, tanto immaginativi come concreti. Sicuramente, guardando un'altra esperienza provinciale e locale relativa ai bandi europei, i dati ci dicono, la storia ci dice che fino al 2020 abbiamo fallito come comune, come provincia, senza allargare all'Italia. Ancora, questa è una riflessione che inizia da un intervento di ieri, sul noi consiglieri veniamo coinvolti, siamo stati coinvolti in questa o in quell'altra decisione, in alcuni casi sì, assolutamente, in altri casi no o non sempre, e i cittadini, aggiungo io, ancora meno in genere. Coinvolgere anzitutto potrebbe essere informare in primo luogo sul cosa, quando, dove, come può essere coinvolto il cittadino, coinvolgere come informare il cittadino sulla cornice, sul perimetro del suo coinvolgimento. Ovviamente non può essere coinvolto troppo, però nemmeno troppo poco o in maniera artificiale o artificiosa. Tornando al bilancio, quindi bilancio non calato dall'alto, ma quanto più partecipato e partecipativo possibile. e un bilancio partecipativo, questa è una parola che torna nel corso del DUP alcune volte, beh, un bilancio partecipativo, realmente partecipativo, si può trovare in altre realtà più che nella nostra. Un esempio pescato da un comune di dimensioni simili a Rovereto, in una provincia peraltro non autonoma, dice, per me è stato abbastanza illuminante e anche qua vorrei condividere qualche riga, un bilancio realmente partecipativo nasce dall'esigenza di stimolare la discussione riguardo a criticità ed esigenze dei cittadini, offrendo momenti di dialogo e di incontro diretto tra differenti realtà e persone e soggetti e anche enti a volte attivi sul territorio. Un progetto che favorisca un dialogo continuo, anche questo, della continuità, e continuità anche nel tempo, fin da bambini, dopo ci tornerò. Dicevo, un dialogo continuo fra le parti, in modo che lo stesso processo di partecipazione al dialogo divenga un patrimonio comune, frutto dell'impulso, il famoso impulso dal basso, la creatività e l'impegno sia dei cittadini sia ovviamente dell'amministrazione comunale che i cittadini, almeno parte di quelli, hanno eletto. Un bilancio come condivisione di scelte per migliorare la città a partire dagli occhi degli stessi cittadini. In questo esempio di un comune di dimensioni simili a Rovereto del nord Italia, sito in provincia non autonoma, mette a disposizione della cittadinanza. Prego. Ah, del comune, sì, no, vi condivido anche la pagina, è che non era importante il dove e il quale, quanto il cosa e il come. Il comune in oggetto è Desio, e provincia Monza Brianza, e questo comune mette a disposizione della partecipazione della cittadinanza 100.000 euro, che io non so quanto pareggi il loro bilancio, però all'interno del nostro questi 100.000 euro, quanti potrebbero essere, sarebbero solo una frazione, peraltro poi modificabile ovviamente. E quattro fasi, una raccolta di proposte presentate da cittadini in assemblee deliberative e una doppia fase di prima votazione e scelta e poi coprogettazione con i tecnici comunali fino a uno studio di fattibilità e una votazione conclusiva per la realizzazione di questi progetti. Mi riferivo prima ai bambini perché anche questo mi è sembrato realmente illuminante per costruire, tra virgolette, i cittadini fin da giovane età. È aperto, anzi dedica una parte a una categoria junior, 9-14 anni, divisi a loro volta tra molto junior, 9-11 e un po' meno junior fino ai 14. Questo da una parte, dall'altra parte è una categoria per tutti gli altri. E distinguendo poi ovviamente anche all'interno di questi 100.000 euro e dando una quantità molto maggiore alle idee proposte dai senior, però mantenendo, in questo caso sono 20.000 euro per progettualità dei più giovani. Ecco, un bambino o ragazzo, ragazzino che vede realizzato qualcosa che ha proposto, questo bambino sarà, non potrà non essere sempre più coinvolto e attivo e nella propria vita civile, civica, sociale. Non è poi necessario che uno per partecipare alla progettazione abbia un'idea, può essere anche una persona interessata che va e comunica la sua. Concludo questa parte sulla partecipazione appunto ricordando l'opportunità, quando possibile, del dibattito pubblico con contraddittorio, su argomenti che poi vanno a interessare tutta la città, a partire dalle circoscrizioni, quartieri, fino a un livello più ampio. Alcuni esempi in cui la cittadinanza non è stata granché ascoltata o messa al corrente con dibattiti pubblici tempestivi e momenti in cui la cittadinanza ha potuto esprimere veramente il proprio parere, e gli esempi possono spaziare da qualche progettualità, anche se poi in una mia domanda ero stato in parte smentito, sul campo da golf o su altri progetti. Per esempio ho segnato insomma la questione interramento o altre questioni non pervenute o non direttamente adesso, come la tangenziale o il passante. Ancora, comuni, questo qui riprendo dal DUP, comuni come cellula fondamentale della nostra comunità, sì, ma la comunità ha bisogno anche di progetti appunto per il futuro, più che oboli o piccoli interventi di sopravvivenza. O ancora, bene, oboli e piccoli interventi di sopravvivenza, però all'interno di una cornice che cerchi di condurre in una direzione decisa. Città attrattiva, speriamo lo sia, insomma, sempre di più. E riguardo la mobilità, si parla di regolamentazione del traffico più che di mobilità sostenibile in quanto tale, di ampliare e costruire vere piste ciclabili e non righe scolorite disegnate per terra, di liberare ancora le piazze del centro dai parcheggi e restituirle alla fruibilità di cittadini e di bambini, appunto. Bambini che abbiamo citato e che insomma citeremo ancora, e bambini che però hanno bisogno di socialità anche al di fuori degli istituti scolastici, in questo momento poi particolare al di là della pandemia. Quale luogo migliore delle piazze e strade chiuse al traffico per questo percorso? Rispetto alle piste ciclabili e anche al discorso circoscrizioni, di recente mi è stato ricordato, una colpa mia, un qualcosa che già sapevo, a San Giorgio c'è proprio una di queste ciclabili scolorite, tanto scolorite che è diventata un parcheggio, perché non si vede più la ciclabile e quindi le macchine parcheggiano. Questo avviene anche, nell'esempio concreto che io ho in mente, a 50 metri dalla sede della circoscrizione. Per cui occhio e orecchio, speriamo insomma anche in questo caso che l'occhio sia funzionante, che l'orecchio ascolti e che poi, oltre che occhio e orecchio, ci sia anche una mano. E più peso quindi alle circoscrizioni, non solo consultivo ma anche decisionale, concreto. Da lì potrebbe nascere o rinascere la comunità che prende decisioni e poi, appunto, nell'idea anche di prima del bilancio, le vede realizzate per quanto piccole. Certo, dall'altra parte, ripristinando la ciclabile, si va a togliere posto auto gratis ad alcuni residenti e quindi il tema si fa più complesso, però allora in questo caso cancelliamo la ciclabile e facciamo questi parcheggi se non vi è alternativa. Ancora? Sì. Queste e altre cose ovviamente potrebbe illustrare con maggiore precisione un DUP. Questo orizzonte a tratti, e se serve anche veramente utopico, verso cui tendere, e però poi con progettualità concrete all'interno di questa cornice, progettualità verso le quali si vuole andare, con esempi concreti più che con parole e altre parole. Chiarezza e trasparenza e appunto ancora progetti realizzabili per attivare, riattivare, aumentare questo dialogo con la cittadinanza. Questo pare un modo di fare comunità e di garantire un futuro migliore alla nostra città. Ancora, e in realtà sono già all'ultima pagina, e ultima pagina più organizzata per punti, e di giunta e circoscrizione abbiamo detto, e di come si potrebbe ampliare le possibilità delle circoscrizioni, oppure dall'altra parte ignorarle o cancellarle allora. Molti interventi di quelli che sono programmati e per i quali sono stanziati fondi sembrano scollegati tra di loro e senza questa logica, questa cornice, questa tensione positiva al futuro. Possiamo parlare o tirare in ballo il piano della mobilità sostenibile, le piste ciclabili o la sicurezza di cui si parlerà la prossima settimana, il verde di cui ho parlato in una recente interrogazione, ma anche politiche giovanili, associazionismo e anche impianti sportivi e loro gestione e organizzazione. E ecco qui tanti piccoli interventi, però appunto questa è una similitudine che avevo fatto l'anno scorso, e simili a un'accozzaglia, un insieme di ingredienti messi in un piatto, però non armonizzati. Un'altra riflessione su questa mi è stato riferito, anni fa esisteva una pagina del comune dove venivano visualizzati i progetti e gli stadi di avanzamento dei lavori. Anche questa mi è stato riferito che era stata creata, che era approssimativa, e però era un'iniziativa sicuramente favorevole anche nell'ottica di questa collaborazione. Pagina che poi è stata abbandonata. Certo, servono ovviamente risorse, serve personale, e l'asciugatura del personale dipendente del comune imposta dall'alto ci è stata obbligatoria, però questa sembra un'altra idea, perché bene e giusto fare, però anche raccontare, spiegare il cosa si fa, rendere partecipe la cittadinanza anche solo come pubblico, non va bene, se abito in quel posto lì sorriderò, gioirò perché sono stati fatti dei lavori nei pressi di casa, però può essere anche utile per un cittadino sapere o scoprire che anche in altre aree della città sono stati progettati e portati a termine determinati lavori. Ancora, sulle ciclabili abbiamo già detto, ho già detto e ripetuto, e per quanto riguarda l'aspetto cultura e MART, qui volevo riportare, qualcuno o molti di voi sicuramente avranno letto, rispetto al pagellone di fine anno dell'autorevole Giornale dell'Arte. Questo pagellone, pubblicato a gennaio se non sbaglio, c'è una giuria qualificata di esperti del settore, curatori, galleristi, direttori di museo, il presidente della Federazione Mercanti d'Arte. Ebbene, sul MART 2021 130.000 biglietti. Risultato eccellente, quasi come nell'anno record 2013. Certo, come in quell'anno, anche in questo 2021, dei 130.000 biglietti bisogna distinguere tra quanto è stato venduto e quanto è stato regalato o venduto a prezzi ridotti. Comunque, tornando al MART e a queste due informazioni stridenti, da una parte il record visitatori, dall'altra l'autorevole pagellone. Nel luglio 2019 Sgarbi e Maranello proponevano un patto col territorio per rilanciare il MART. E com'è andato sto pagellone? Abbiamo non solo qui in città il peggior critico storico dell'arte e curatore, con quasi tre quarti dei voti dei votanti, ma abbiamo dall'altra parte, potremmo dire, i direttori passano, o non è un male la presenza di Sgarbi qui, assolutamente. Dall'altra parte però abbiamo anche, con più dei tre quarti dei voti, il peggior museo d'Italia, il peggior museo pubblico d'Italia, e da questo pagellone del Giornale dell'Arte purtroppo è il nostro MART. Dall'altra parte, e ancora su progettazione, cosa si vuole fare, con quale orizzonte, non c'è dubbio che la presenza dell'attuale direttore curatore abbia contribuito in maniera anche decisiva a questo eccellente risultato sul breve periodo. Quello che si vorrebbe o potrebbe fare, anzitutto in un loop triennale, è cercare di guardare un po' oltre. Sapete chi è stato il miglior critico storico curatore? È quello che abbiamo mandato via in parte, all'unanimità dei voti, Jean Clerc, a lungo curatore di mostre al MART ai tempi di Gabriella Belli. Ecco, stridono questi elementi, bene i biglietti qui e ora, però in prospettiva una domanda che non trova risposta. E certo, abbiamo, non so come funzioni poi a livello di entourage del MART, però ecco, avevamo, possiamo vantare di aver avuto quello che poi è diventato miglior critico storico curatore. E quindi anche in questo caso qualche perplessità. E un ultimo punto sullo sport, qui la domanda potrebbe essere: città dello sport o delle società sportive, e quindi aprire un versante rispetto ai bandi per la gestione degli impianti sportivi, la rilevanza economica, anche alla luce di dati come a Trento, a Martignano, la società sportiva paga 2.000 euro per il tennis al comune di Trento, mentre a Rovereto è il comune a finanziare con 20 volte tanto i soldi il proprio tennis club, che ha anche un ristorante. Come ultimo punto, questo deriva da una gita, incontro con cittadini, rispetto al centro, o così chiamato centro polivalente dei Lavini. Polivalente, poli, fa immaginare più cose, e invece nel centro polivalente dei Lavini c'è un campo di tamburello perfettamente fruibile, e anzi fruito, e poi vicino un campo che è stato decenni fa da basket, in condizioni però veramente pietose. Ecco, quello che piacerebbe, rispetto appunto a sport, al netto delle società sportive, è anche in questo caso una maggiore armonia. Direi che posso tacermi, grazie.
Grazie consigliere, ha utilizzato 32 minuti del suo tempo, ha chiesto di parlare il consigliere Bettinazzi, prego, e poi il consigliere Pozzer.
Grazie Presidente. Documento unico di programmazione è il principale strumento per la guida strategica e operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione introdotti con il decreto legislativo 118 del 2011. Alcuni consiglieri in commissione bilancio e in consiglio hanno definito questo documento ampio e un po' generico, auspicando maggiore precisione e dettaglio nell'utilizzo di questo strumento. Il DUP è per sua natura generico. Il suo obiettivo è proprio quello di costruire le basi sulle quali andare poi a sviluppare i successivi documenti. Missioni e programma sono per loro natura ampi e il loro scopo è quello di garantire che l'azione amministrativa fondi il proprio operato su una visione e che le scelte economiche che si rendano maggiormente precise con i successivi strumenti siano frutto di un ragionamento condiviso. In sostanza, che si fondino sulla teoria e non sull'improvvisazione. A mio avviso, il Comune di Rovereto ha costruito una solida teoria, un'idea di ciò che siamo e di ciò che la nostra città deve diventare. Questa idea, coerente con il programma che ha portato la nostra coalizione a meritare la fiducia dei cittadini di Rovereto, traspare dalle pagine di questo DUP. Anche quest'anno rinnoviamo quindi la fiducia in questo progetto di governo, in un percorso che stiamo costruendo, insieme alle altre persone che siedono qui con noi in consiglio. Il programma di governo è l'essenza del principio di programmazione, attraverso cui l'ente organizza le attività e le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi sociali e a promuovere lo sviluppo della propria comunità. Nella realizzazione di questo processo, che inizia con il DUP e prosegue con l'approvazione del bilancio di previsione, oltre alle idee e alle teorie che sorreggono il programma, è però necessario tenere conto di quelli che sono gli indirizzi di finanza pubblica. Provo a fare un ragionamento su quello che è il ruolo dei comuni e sugli indirizzi di finanza pubblica che ritengo meritino la nostra attenzione. Due dati appaiono evidenti da una lettura del bilancio. In primo luogo, appare evidente il ruolo fondamentale che gli enti terzi, nel nostro caso la provincia, hanno nella formazione del bilancio comunale. Il titolo terzo del bilancio, trasferimenti correnti, può essere in sostanza considerato un indice di dipendenza dell'ente locale per la copertura di spese correnti. Il titolo quarto, delle entrate, invece, misura la dipendenza del comune per quanto riguarda la possibilità di effettuare investimenti nella propria comunità. Anche questo titolo è per la maggior parte costituito da contributi provinciali. Il primo dato, quindi, è quello legato all'impatto che la finanza derivata ha sul bilancio comunale, e lo ricaviamo sommando questi due titoli, che da soli compongono circa il 50% del bilancio. Il secondo dato importante, che si ricava comparando i dati presenti nei bilanci del Comune di Rovereto, è che stiamo assistendo negli anni ad un significativo trend di decrescita dei fondi che vengono assegnati ai comuni dagli enti sovraordinati. Al di là delle motivazioni, che mi piacerebbe pensare che siano legate al periodo di crisi che stiamo vivendo, ritengo che sia l'incertezza del finanziamento l'aspetto più gravoso per i nostri uffici comunali. Abbiamo saputo da poco che per il 2022 non è stato assegnato dalla provincia il budget annuale ai comuni e per il 2023, se ci saranno fondi, lo scopriremo all'inizio di quell'anno. Gli investimenti, come sappiamo, richiedono pianificazione e progettazione. E per poter programmare bisogna garantire certezza dei fondi per un arco temporale che sia più lungo di 11 mesi. Un buon auspicio sarebbe di invertire questo trend al ribasso o quantomeno, seppur con risorse limitate, garantire una certezza del finanziamento che permetta ai comuni di programmare gli interventi con più largo anticipo. Ben venga quindi la programmazione a tutti i livelli, dalla teoria alla pratica, e che questo valga per tutti gli enti, per fare in modo che anche i comuni, che sono l'ente più prossimo al cittadino, possano pianificare e operare in maniera efficace. A fronte di minor gettito, il Comune di Rovereto è riuscito comunque a creare un bilancio in cui si inseriscono opere importanti per la città, una città che sta crescendo nonostante il difficile periodo. La capacità di mettere in campo investimenti importanti, nonostante la drammatica riduzione dei trasferimenti, rivela un comune virtuoso, che gestisce in maniera ottimale la spesa, senza però inficiare la qualità e la quantità dei servizi offerti al comune. Dal punto di vista delle poste in bilancio, di particolare rilievo è l'intervento sullo stadio Quercia, che ci restituirà una delle strutture sportive più all'avanguardia del Trentino, confermando la vocazione della nostra città per questo particolare cluster strategico. Il primo intervento sul Parco dei Lavini apre nuove opportunità che ci permettono di valorizzare il nostro territorio in ambito turistico, sportivo, culturale e delle attività all'aria aperta. I Lavini rappresentano per la nostra città un unicum, un punto di differenziazione che necessita di particolare attenzione e capacità di progettazione e di investimento. Il turismo aumenta in tutta la Vallagarina e Rovereto, in quanto baricentro del territorio, continua ad investire sullo sviluppo di questo settore. Le ricadute del turismo sulle attività economiche sono tangibili e per questo motivo dobbiamo continuare a progettare ed investire in questo settore. Lo studio preliminare per la realizzazione delle ciclabili della Valle dell'Eno ci permetterà di intercettare gli enormi flussi di cicloturisti che percorrono le vie ciclabili del Garda e delle valli dell'Adige e farli passare attraverso il centro della città due volte, andata e ritorno, deve essere prioritario. Come progettualità futura, parimenti prioritario, deve essere lo studio per la realizzazione di un'area camper all'avanguardia, che ci permetta di ospitare viaggiatori che sempre più numerosi scelgono queste modalità di viaggio. Oltre ad un consolidamento delle campagne di investimento sugli eventi culturali e sportivi, vengono confermati i finanziamenti delle associazioni culturali, sportive e di promozione sociale, che permettono di costruire collaborazioni che aiutano giorno dopo giorno a trasformare il nostro territorio. Esempio virtuoso è l'esperienza multidisciplinare di Palazzo Betta Grillo, in cui sono stati coinvolti due assessorati e un'importante associazione turistica per restituire alla cittadinanza parte del nostro patrimonio. In conclusione, il pensiero che ho maturato in questo anno di consiglio è che programmare è un elemento fondamentale dell'attività amministrativa. Un auspicio che faccio a tutto il consiglio è quello di riuscire a dare valore a ciò che si è fatto e a ciò che si può fare insieme, perché certe opere non hanno né colore né partito. Il nostro impegno come lista è quello di cercare di trasmettere il valore di ciò in cui crediamo, nella speranza che si possa sempre più programmare insieme. Grazie.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 9 minuti. È iscritto a parlare il consigliere Pozzer.
Eccolo presidente, buonasera a tutti. Ma sì, sapete che il mio punto di vista non è certo quello del consigliere che mi ha preceduto, di altri prima, insomma, io rilevo questa enfasi positiva tra i colleghi di maggioranza, io ho dei rilievi che sono, diciamo, completamente diversi. Io leggo in questo documento programmatorio, purtroppo leggo quella che si chiama una fuffa, no? Una grande fuffa, quel sostantivo femminile che, come dire, descrive una merce dozzinale, una merce di scarsa qualità, perché io leggo in questa programmazione amministrativa una grande vuotezza politica, di idee, di intenzioni evolutive per la città che amo e che si chiama Rovereto, no? Non dico la peggiore nella storia della città, però senz'altro non tra le migliori. Ma se poi fosse solo una vuotezza questo rilievo, potrebbe anche, come dire, andar bene, perché star fermi non si fanno danni, ma nel momento, cioè inteso come la vuotezza, come il nulla di fatto, sarebbe anche accettabile. Ma qui purtroppo si continuano a realizzare una serie di danni che non pare abbiano termine. Ecco, devo rilevare però nella discussione generale che c'è un punto di vista tecnico della presentazione del DUP, cioè il fatto che anche una mala gestione della città, anche in una mala gestione della città l'amministrazione ha però una grande fortuna. Ecco, la grande fortuna è dettata dal poter contare su una struttura dirigenziale del nostro comune che è di prim'ordine, come dire, rimaniamo sempre incantati ad ascoltare i nostri dirigenti nella presentazione dei documenti. Ecco, abbiamo questa fortuna, una dotazione di dirigenti, di personale di altissimo livello, a mio modo di vedere, che forse una città di 40.000 abitanti non è normale che abbia, ecco. Ed io credo che sia proprio anche grazie a queste competenze tecniche, no, che ci vengono proposti dei documenti programmatori, adesso e poi economici con bilancio, che presentano una situazione che è apparentemente quantomeno accettabile. Ma se da questo punto di vista, come dire, formale e tecnico, come sempre vi è questa perfezione, credo che invece ciò che manca è il buon contenuto. Buonasera sindaco, che vedo che si lascia. Quando parlo vedo che si lascia, ma è giusto che sia così perché.
Sto solo andando nell'altra sala, l'ascolto da video.
No, ma come sindaco, noto che è un'abitudine che quando inizio a parlare lei si alza la via, ma capisco la stizza, no? Nel sentirsi dire anche delle verità ogni tanto, dopo una serie di consiglieri che hanno invece enfatizzato in positivo. Adesso passiamo a Bortotti, accende il microfono per disturbare. Cioè abbiamo questa serie di abitudini, sindaco che si alza, Bortotti che disturba la conversazione, no? Che disturba l'esposizione. Sono una serie di evidenze, anche queste, che adesso arriva Coricci anche, che fanno sì di comprendere anche con chi abbiamo, quali sono le relazioni. Ecco. Dicevo che grazie a queste grandi competenze tecniche dei nostri dirigenti, come vengono presentati bene questi documenti, no? Ma come dire, ciò che manca è però il contenuto. Perciò, come dire, di fronte a questa finzione, l'abbiamo visto anche in queste serate che hanno di discussione, abbiamo affrontato per come esempio di alcuni argomenti, no? Che a mio modo di vedere sono stati presentati in maniera positiva, ma in maniera costruita, falsa. Vi elenco alcuni di questi. Abbiamo parlato, mi pare, ieri sera del legato Barbazza, no? Abbiamo questi, non so se sono 800.000 euro, quello che è. E dove vanno buttati questi 800.000 euro? Io sono uomo di sport. Abbiamo a Sacco un campo sportivo, il quale eventualmente andrebbe rifatta l'erba? No, lo si plastifica. Ecco, cioè, questa è la modalità esecutiva, no? Allora, ecco, quello che voglio presentare, da una parte, quanto siamo bravi, creiamo un campo sintetico a Borgo Sacco, ma la realtà è invece che il campo dove giocano i ragazzi esiste da sempre, perché l'ho utilizzato anch'io parecchi anni, e non ha nessun problema di fruizione, tranne quando ci sono delle piogge abbondanti, anche se i ragazzi non si tirano indietro comunque. Ecco che dobbiamo spendere lì 800.000 euro per plastificarlo, c'è anche un problema di tipo ambientale. Vedete come si trasforma un'enfasi positiva invece in un danno. Abbiamo poi parlato anche di orme dei dinosauri, no? Intendendo come positiva quella azione amministrativa che sta partendo in questi tempi, di migliore fruizione di quel sito paleontologico. Anche qui, bene, non dico che vada male questo intervento, ma anche qui sono anni che ci stanno dicendo che ogni giorno che piove, che nevica, che gela e poi gela, questo nostro patrimonio si sta degradando, si sta disperdendo. Ecco, un grosso investimento nel quale io non ho ancora letto nulla che riguardi la messa in protezione di questo nostro patrimonio. Pertanto ho sentito parlare di passerelle in acciaio per andare a vedere bene, per passarci sopra, ma che per mettere in protezione questo patrimonio non ho sentito nulla. Pertanto anche qui vedete come un'enfasi positiva facilmente diventa anche enfasi negativa. Campostrini ci ha narrato un po' gli intendimenti anche rispetto all'ex Annil, no? Io è anni che dico che c'è un vincolo che non riguarda solamente il diritto d'autore, ma che è un diritto proprio che la sovrintendenza ha posto al di là del diritto d'autore. Ieri sera, scusate le date di ieri sera in presentazione, ho sentito ingegner Cristoforetti e ingegner Campostrini, lo chiamo spesso, che appunto citava questa necessità di fare attenzione al decreto di tutela che non riguarda solamente il diritto d'autore. Ma nel frattempo, in questi anni, abbiamo perso il treno anche qui, no? Sembra che venga gestita al meglio questo tema ex-anni. In realtà abbiamo perso il treno. Potremmo avere già avviati o in conclusione i lavori per la realizzazione di un'Accademia della Lirica con valenza mondiale. Ci stavano portando gratis un investimento di 10 milioni, no? All'interno di questa straordinaria struttura che che viene appunto da chi se ne intende più di noi messa in tutela. Tanto anche qua, no? Ci sono sempre le due facce nel fare le cose. Abbiamo parlato, mi pare sempre ieri sera, di collegamento alla mira, no? Questo spreco assoluto nel realizzare una strada nel bosco che non serve a nulla, visto che poco più in là ha la medesima funzione di collegamento, là ha lo stradone sottoutilizzato che attraversa la zona industriale e che appunto congiunge la SS12 alla Bretella ai Fiori. Pertanto anche qui, no, si è messo in evidenza come si vorrebbe tutelare maggiormente lo spazio tra il Rio Coste e questa nuova Bretella, ma non si è discusso del contenuto, che è pregnante come importanza amministrativa, del che cosa serve questa strada nel bosco. Ce l'hanno detto alcuni cittadini di Marco, ma scusate, eventualmente andava risolto il problema dell'attraversamento di Marco, che invece rimarrà tale quale a prima. Ecco, abbiamo parlato di mense scolastiche, no? Ieri sera ho fatto un'interrogazione, perché è anni che abbiamo questo problema, adesso viene preso in mano questo problema con una progettazione che anche qui, per quanto sia intesa, sarà piuttosto superficialotta nel mandato, perché pensare che quella struttura ex Peterlini, no? Da molti, che da molti vorrebbe essere valorizzata, da chi come luogo di esposizione artistica, da altri come mercato, come zona commerciale però di qualificazione di prodotti e quant'altro, io avevo pensato a un centro sportivo anche lì, ecco, verrebbe, come dire, utilizzata solamente per la funzione mensa, no? Pertanto utilizzata 2 ore e mezza al giorno, quando invece potrebbe diventare uno spazio multifunzionale. Ecco, io ho presentato una interrogazione che spero muova questa volontà e dia forse adito a ragionamenti che mi sembra che stiano mancando in questa programmazione amministrativa. Ecco, però è un DUP che, come dire, manca di molti temi, che però nei mesi scorsi, nei tempi trascorsi, abbiamo cercato di proporre come consiglieri di minoranza, non solo io ma anche gli altri colleghi, ma che mancano, sono mal interpretati. E poi l'ascolto non manca solamente nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza, no? Che tra parentesi nel loro complesso ricordo che esprimono la maggioranza dei cittadini di Rovereto, perché giustamente la legge elettorale ha fatto vincere una compagine, ma la maggior parte, la maggioranza dei voti elettorali dei cittadini di Rovereto è in mano ai consiglieri, è rappresentata ai consiglieri di minoranza. Lo ricordo questo ogni tanto perché non vorrei che fosse dimenticato. Ecco. Pertanto anche qui abbiamo visto il coinvolgimento delle circoscrizioni come è puntualmente disatteso, quantomeno nei confronti anche lì dei consiglieri circoscrizionali di minoranza. No? Abbiamo detto che queste circoscrizioni dovrebbero essere centrali e invece le stesse si dichiarano spesso inascoltate. Ho una cronologia di temi, abbiamo cercato di avere una giardineria comunale per tutelare e per gestire il verde, anche di verde pubblico abbiamo parlato in questi tempi, no? In realtà io vedo, ogni giorno mi muovo in città, vedo nuove piante tagliate, no? E qualche arbustello, nuove piante abbattute e sostituite da qualche mite arbustello, no? Ecco, cioè, si continua a disperdere questo patrimonio arboreo cittadino con una motosega vagante che periodicamente si posa qua e là sugli alberi cittadini. No? Ecco, mi ricordo il tema della valorizzazione cavamanica, ne abbiamo parlato tanto, no? Di coinvolgimento di gruppi di cittadini, ma rimane sempre nelle parole, no? Perché anche lì non si vede poi di fatto nulla all'orizzonte. No? A suo tempo siamo passati dal tema delle evidenze pubbliche nel fare assunzioni, no? Abbiamo visto che saltiamo questo punto, non vorrei che sembrasse qualcosa di personale. Ecco. Stiamo pian pianino, finalmente, dopo anni di stimoli muovendoci nel dare competenze a SMR, ma con una lentezza assoluta, no? Ecco, faccio anche lì un esempio, avrebbero il know-how per saper gestire bene il verde pubblico, no? Invece il verde pubblico viene dato in gestione a ditte anche esterne a Rovereto, e SMR diamo la vigilanza con le telecamere. Vi capite che è una competenza che non è, e non fa parte del know-how, delle conoscenze, delle capacità di SMR. Cioè andiamo a caricarla di competenze che non sono le sue e non gli diamo invece quelle che potrebbero gestire con facilità. Abbiamo parlato di diserbanti chimici a Rovereto, ho sollevato questo problema che è oggettivo e reale, ma anche qui la risposta è stata quella di scaricare la responsabilità sulla società, cioè di chiamare in causa la società Autostrade a perorare la propria difesa. Cioè se qualcuno danneggia il nostro territorio, l'amministrazione non si pone in difesa del nostro territorio stesso, ma coinvolge il danneggiante a giustificarsi, no? Andiamo poi dall'autostrada, andiamo su una via più che riguarda più il nostro centro, no? La via Dante, questa realtà veramente disastrosa, nata male nell'idea perché, come dire, non è razionale come luogo pedonalizzato, questo ce ne rendiamo conto, è scomoda, non è razionale come per la ciclabilità. Non entro nel merito estetico, nel fatto che sembri un aeroporto, ma è la funzione fastidiosa, costata alle casse pubbliche oltre 2 milioni di euro per poi essere lì che non si sa se è carne, se è pesce o che cos'è, no? Una via Dante che fortemente nelle nostre intenzioni deve avere una logica di ZTL, ma non strutturata in questa maniera, ma soprattutto se preventivamente servita da un'infrastrutturazione seria. E parliamo del Follone che è dimenticato. Avevamo visto progetti non molti anni fa, no? E che sono scomparsi anche dalle volontà dell'amministrazione, non contiene nulla, in tal senso non ho trovato nulla nel DUP in questo senso, no? Ecco, dalla via Dante saliamo in Viale dei Colli, che è una perenne discarica, è una perenne discarica pubblica del centro storico, lo sapete, anche qui, no? L'assurdo che mi sono rivolto all'assessore Miucchi, che ha svilito la mia interrogazione di interesse su questo tema, no? E poco tempo dopo il collega Chemotti ha presentato un'identica istanza di attenzione, e invece lì, per fortuna, almeno siamo arrivati all'obiettivo, sembra che Chemotti rispetto a me abbia avuto delle rassicurazioni sulla soluzione prima o poi di quella che è la cosiddetta discarica del centro storico. Ecco, tra parentesi, proprio all'imbocco di quello che è il parcheggio turisticamente più rilevante di Rovereto, no? Parlando sempre di centro storico, ricordo la grande delusione quella sera che abbiamo deciso, che la maggioranza ha deciso, della maggioranza amministrativa, ha deciso di vietare, no, l'ingresso in ZTL ai veicoli elettrici, no, e invece di permettere che, come dire, i padroncini delle consegne continuino a entrarci con i loro mezzi, automezzi, veicoli diesel, no? Ed evitando anche che si potesse strutturare quella modalità di consegna, quell'hub di consegna, no? In modo da evitare proprio l'ingresso di tutti i mezzi diesel di consegna, dei padroncini che fanno le consegne del centro storico. Ecco, una modalità che sembra al di là della logica anche, ecco. In questi giorni è terminato il Natale, siamo entrati nel merito anche del Natale, no? Come dire, anziché rendere accettabile e utile il tempo di emissione di questo bando del Natale, no? Si perde tempo, si arriva in ritardo, sempre puntualmente da anni, nella definizione di questa programmazione natalizia, e addirittura adesso si aggiunge anche la mancanza di rispetto, no? Di chi, come dire, accoglie con qualità la realizzazione del Natale roveretano, ecco, e che vorrebbe avere quantomeno un po' di tempo e non solo 6 settimane per potersi organizzare, no? Ecco, altre istanze che ho posto e che erano talmente evidenti nella loro necessità, lo sportello di aiuto digitale è arrivato adesso, no? Ho fatto l'interrogazione perché ho messo in evidenza come tanti genitori di fronte alla digitalizzazione dei rapporti con la scuola sono in grandi difficoltà, non riescono a gestire questi strumenti. Nei comuni, volete sapere, come avete chiesto prima il collega Galli, vi ha risposto al comune di Desio, ecco, in questo caso le realtà dalle quali andare a copiare ci sono, basta muoversi. C'è l'esempio del comune di Modena che ha istituito uno sportello digitale dove le famiglie possono affidarsi per la gestione di udienze, rapporti con la scuola e quant'altro. Ecco, qui è partito, non so se è stato grazie alla mia interrogazione, è partito questo sportello di aiuto digitale, ma che si limita a creare l'installazione del programma, no? In questo caso l'installazione dell'accesso al registro elettronico. Ma la gestione rimane un grandissimo problema e vi assicuro che queste famiglie hanno una grande difficoltà nel capire i progressi o i degressi dei loro figli a scuola. Ecco, e anche lì basterebbero delle idee. Abbiamo nel contempo una gioventù digitale ad alta capacità che dai nostri istituti potrebbe, tramite i progetti di alternanza scuola e lavoro, no? Potrebbe, se ben organizzata, sopperire a queste mancanze, no? Ecco, io immagino, io so che ci sono istituti, mi dicono, perché non lo so direttamente, mi hanno riportato che ci sono diversi istituti superiori che hanno difficoltà nel reperire modalità per svolgere questi progetti di alternanza scuola-lavoro ai loro studenti. Ecco, sono studenti che hanno ampie competenze digitali, basta prenderli, organizzarli e sistemarli a creare questi servizi, ci si tratta solo di mettere in collegamento queste due necessità. Ecco, abbiamo deliberato rispetto a collegamento ferroviario Rovereto Garda, chiaro che non è una questione che riguarda l'amministrazione, solo l'amministrazione di Rovereto, ma un po' di stimolo, un po' di vita, no? Nel spingere su queste cose. Ecco, un po' di vita l'ho vista, ecco, li devo ringraziare veramente tutti perché abbiamo i due pannelli sulla passerella che riguardano il sostegno che tutto il nostro comune ha riservato a quello povero sventurato che risponde al nome di Chico Forti. Ecco, li devo dire, devo ringraziare tutti perché è un argomento di, non metto in dubbio che la sensibilità rispetto ai diritti umani sia trasversale. Ecco, quella è una cosa che abbiamo gestito assieme e per la quale in maniera positiva ringrazio. Speriamo che abbia un esito. Abbiamo visto in questo periodo che la ministra Cartabria sembra essersi presa a cuore l'argomento. Immagino, Presidente del Consiglio, che sia anche grazie alla lettera che le abbiamo inviato personalmente. Ecco, però tornando un po' al negativo dopo il momento positivo, ecco, ha parlato il collega Galli di plastica, no? No plastica, parliamo di abbiamo deliberato anche lì con degli atti consiliari di percorsi di rimozione del suo uso, di campagne di sensibilizzazione, di migliore raccolta, ma non si vede nulla o si vede poco. L'avevo stimolata, Presidente, se ricorda, sulle borracce, no? Che Dolomiti Ambiente, che il gruppo Dolomiti Energia ha regalato agli alunni di Trento ormai 2 anni fa. Sono arrivati in questi giorni anche nelle classi di Rovereto, ma sono delle borraccette da 25, da un quarto di litro, che non servono a nulla. e di fatto i ragazzi non le stanno usando. Cioè, voglio dire, bisogna anche metterci un attimo di attenzione nel fare le cose, perché avevo proposto una cosa che doveva essere utile, invece è stata realizzata una cosa che si che è giudicata di fatto inutile. L'altro giorno in palestra contavo che su 10 borracce ce n'era una di queste utilizzate, le altre 9 erano borracce di altro tipo portate da casa. Cioè, abbiamo, come dire, anziché fatto qualcosa di buono, abbiamo creato un ulteriore rifiuto. No, lo dico questo perché non credo ci sia stata volontà, certo, perché, come dire, sarebbe bello agire anche con maggiore attenzione, con approfondimento dei temi. Ecco. Per quanto riguarda la ciclabilità cittadina, nel DUP si sottolinea l'evidenza che è stata attribuita ad opere già realizzate. Non si è evidenziato un qualche cosa di nuovo, ma mi sembra che si enfatizza ciò che c'è già di fatto, no? Abbiamo più volte messo in evidenza il problema della sicurezza a Rovereto, e lo dico da uomo che non credo di essere di avere un'appartenenza politica, che però non può nascondere la necessità di responsabilità, perché contro questo bullismo, queste violenze, cioè bocciare degli interventi consigliari dicendo che non siamo nel Bronx, è vero che non siamo nel Bronx, ma stiamo lasciando la città di fatto in balia di alcuni prepotenti. Questo è un dato di fatto, e anche qua non si fa nulla. Sì, altri temi, pulizia e regole nella zona industriale, non vedo un effetto così immediato. Dolomiti Ambiente ha pulito in zona industriale quegli ammassi di rifiuti esistenti, ma non si sono prese delle non si sono realizzate delle modalità per far sì che vengano evitate nuove condizioni di degrado, insomma, in zona industriale. Si è pulito, però il degrado poi ritorna, perché quella modalità di usare come parcheggio, come bagno pubblico le vie della zona industriale sta rimanendo tal quale a come era prima. Ecco, eravamo intervenuti con proposte nostre del mio gruppo per evitare il lavoro festivo quando imposto in aziende e negozi. Anche qua mi è stato detto che sono risposte che non competono, mi è stato risposto che non compete l'amministrazione. Io credo che invece anche in questo senso ci potrebbero essere delle modalità di intervento che l'amministrazione potrebbe mettere in campo per cercare di limitare questo fenomeno, per il quale ci sono famiglie che festeggiano, che non riescono ad avere un giorno, il giorno festivo da passare con la loro famiglia. Ecco. Cosa vado? A Sacco ancora, l'ex Alpe, no? Per anni abbiamo, come dire, avanzato questa richiesta di avanzare, di evitare il parcheggio sotterraneo, no? Mettendo anche in evidenza, palesando con evidenza come non serva di fatto, perché c'è un'ampia disponibilità di parcheggi. Anche qua ho visto che nella progettazione finale l'amministrazione è riuscita a inserire dei posti macchina sottoterra, no? In questa maniera di fatto il parco in superficie non potrà essere piantato di alberi di alto fusto, perché sul solaio di un parcheggio alberi non puoi piantarne. Ecco, ho fatto nel PEG è stata inserita questa proposta, speriamo, rendere fruibile con una copertura il campo di Santa Maria, vedremo un po'. Se, visto che, mi dice il dottor Amadori che è stata inserita nel PEG, si dice vedremo se ci sarà attenzione, so già che non ci sarà attenzione, ma anche sfido l'amministrazione ad avere attenzione almeno su questa palese bella opera che potrebbe realizzarsi in Santa Maria, ma vedremo. Ecco. Torniamo sul tema dell'emporio solidale, adesso si sono destinati questi 70.000 euro, finalmente dopo un anno e mezzo dalla forte espressione di bisogno che abbiamo avanzato, ora viene proposto, salvo quelle norme che riguardano l'unanimità di tutti i soggetti interessati, e insomma un bando che non sembra così, che palesare così le disponibilità che potrebbero essere messe in campo. Ecco, niente, il DUP è, come diceva Bettinazzi poco fa, la guida strategica, mi pare, non so, operativa, diceva che è il momento forte della programmazione del progetto della città. Ecco, io leggendolo invece riesco, posso dire che a mio modo di vedere non si accorda con nulla, a parte la modalità espositiva per la quale, ecco, l'ho già detto prima, con dei dirigenti e dei tecnici di questo valore si riesce a dare un'immagine esteriormente parzialmente positiva anche a quello che realmente ha dietro una realtà di grande delusione, ancora per questa condizione amministrativa che non reputo di qualità né nel merito e neanche nel metodo con il quale si confronta con la città. Grazie.
Bene, lei ha usato 29 minuti. Allora adesso sono iscritti a parlare per ora il consigliere Plotteger, Pier Giorgio e il consigliere Filippi, ma facciamo prima 10 minuti di pausa.
Bene, riprendiamo la nostra seduta. È iscritto a parlare il consigliere Plotker Pier Giorgio. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Ecco, intervengo su questo documento programmatorio sul bilancio. È la discussione più importante da sempre per quel che riguarda i consigli comunali. Indubbiamente, dalla discussione e dalla presentazione di questi documenti discende e deve discendere poi una programmazione reale, vera, della vita della città, del suo futuro. E basterebbe questo per dire che è la discussione di gran lunga più importante, è l'incontro fra il governo della città e i cittadini e i consiglieri più importante di tutto la consigliatura. Su questo non c'è il minimo dubbio. Devo registrare e su questo seguo subito dopo le considerazioni che ha fatto Poster, la presenza magnifica veramente della macchina e dei funzionari comunali. Io non sono uno che si ferma a buttare lodi, ma in effetti qua ci sono e dobbiamo ringraziarli perché questi funzionari, questi professionisti, ci danno regolarmente i limiti e le dimensioni di quanto viene deciso e di quanto viene portato in discussione. E declinano con chiarezza tutto, il tutto, dandoci la possibilità di interpretare con facilità dopo i loro interventi. Allora io dico, ma quali sarebbero le forze e i risultati del lavoro di questi funzionari se veramente venisse portato avanti un programma, e il DUP è un programma, anche se qualcuno ha detto che è generico, indubbiamente, ma è un programma che riguarda la discussione delle potenzialità, in particolare qui della nostra città. Se si venisse a discutere veramente e puntualmente i progetti di sviluppo di questa nostra città, che io vengo ricorrentemente accusato di parlare, di dire che la città è in decadenza. Ma se noi guardiamo anche a un recente passato, non è che nessuno possa negare questa osservazione. La città è in decadenza. Roveretto, non occorre andare a un passato remoto, ma anche in un passato prossimo, era veramente un punto qualificante per tutta la provincia e addirittura a livello regionale. Oggi purtroppo non lo è più. Io non dico che questa sia una situazione definitiva, bisognerà correggerla indubbiamente, ma non è stata corretta e non viene corretta neanche da documenti programmatori come quello che stiamo discutendo questa sera e nei prossimi giorni. Perché qui siamo ancora a discutere su annunci, su aspirazioni, e tutti le abbiamo le aspirazioni, ma poi bisogna declinarle e renderle possibili. Io ieri ho sentito che qualcuno, anche dei consiglieri di maggioranza, si sta preoccupando di questa situazione. L'intervento di Chemotti ha messo in luce che esiste anche a livello di giovani e consiglieri comunali della maggioranza una preoccupazione notevole, preoccupazione che indubbiamente deve essere seguita, deve essere considerata e deve costituire il segnale comunque che le cose non è che vadano tanto bene, non vanno affatto bene, a dire la verità. E l'intervento di Chemotti l'ha messo in evidenza. Solo che Chemotti poi si è fermato alla constatazione di queste difficoltà, ma non è che poi sia intervenuto duramente e decisamente a dire ma a questo punto cerchiamo di muoversi di fronte alle nostre controparti, qualsiasi siano, provincia, governo nazionale, chiunque, difendendo una città che ha avuto una grande storia, che non vuole misconoscerla, che non vuole perderla, che vuole rinnovarla. E allora io dico, interventi come programmatori come questo dovrebbero essere assolutamente qualificanti per mettere in luce dei veri e propri programmi. E comincio subito dal dire che un programma di enorme importanza dovrebbe essere quello della scuola. E non possiamo certamente accontentarci di dire per la scuola ci saranno stanziamenti anche riferiti all'entrata in scena del PNRR. No, non è abbastanza certamente. La scuola, l'avevo detto, ha bisogno di nuove strutture, di nuove strutture che rendano la città idonea a diventare veramente città universitaria. Oggi Roveretto non è città universitaria. C'è qualche istituzione universitaria, le scienze, l'università delle scienze, c'è qualcosa che si muove, ma non molto, non abbastanza. Dobbiamo avere veramente istituti universitari e dobbiamo pretendere che l'università non continui a muoversi come ha fatto finora senza sottolineare quella che è l'esigenza di Rovereto. Anzi, molte volte non sottovalutandola. L'università è successo, per esempio, per quel che riguarda meccatronica avrebbe dovuto avere una risonanza universitaria, ma a Trento la cosa non è piaciuta e non c'è questa risonanza. Anche sarà opportuno, da questo punto di vista, anche muoversi e cercare di farlo. Cosa esiste a Rovereto dal punto di vista della università? La proposta dell'assessore Robol, del vice sindaco Robol, dello studentato, io l'avevo vista fin dall'inizio come un anticipo di speranza, veramente. Partiamo dallo studentato, perché poi allo studentato seguono, dovrebbero precederlo di la verità, anche istituti universitari validi, perché indubbiamente la residenzialità degli studenti a Rovereto avrebbe un'enorme importanza dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, perché la presenza di universitari, di studenti universitari, indubbiamente porta a iniziative continue in questo settore, iniziative tali da accrescere l'importanza della città, da accrescere il suo volume intellettuale, da accrescere la sua importanza. E purtroppo non l'abbiamo. Allora io non vedo neanche in questo documento programmatorio dei progetti che mi consentano di sperare che si vada in questa direzione. E chiedo che veramente se ne parli anche nei prossimi giorni di cosa esiste in effetti puntualmente per pensare che Rovereto possa diventare città universitaria. Ecco, oggi purtroppo non è così assolutamente. La scuola per Rovereto è sempre stata qualcosa di enormemente importanza, di enorme importanza nel passato e non solo nel passato lontano, ma anche nel passato prossimo. esistono ancora entità universitarie, entità scolastiche roveretane che hanno delle caratteristiche di altissimo livello. Io ho studiato al liceo Rosmini di Rovereto, al quale sono estremamente legato per motivi naturalmente sentimentali e di ricordo. Credo che oggi il liceo Rosmini di Rovereto sia ancora un'ottima scuola. Ce ne sono altre, indubbiamente, ce ne sono molte altre. Però cerchiamo di potenziarle queste scuole, cerchiamo di portare a Rovereto veramente delle nuove entità universitarie. Manifattura domani, e qui siamo nel campo del lavoro, ma manifattura domani nel campo della ricerca dovrebbe essere veramente un sito di estrema importanza. Dobbiamo veramente muoversi, il comune e il sindaco devono muoversi perché manifattura domani segua quelle che sono state le istanze e le aspirazioni che hanno mosso i primi passi di questa nuova realtà roveretana. E finora siamo nel campo del lavoro, esiste qualche realtà, ma siamo ancora a livelli minimali e dobbiamo indubbiamente procedere. Anche da questo punto di vista, questo documento programmatorio non è che ci conceda molto, ci dia molte speranze. Vediamo di riempirlo. Io vorrei sapere veramente i prossimi giorni, anche lo chiedo al sindaco Valdura, all'assessore all'istruzione, cosa c'è in ballo di preciso nel campo della ricerca che alla manifattura avrebbe indubbiamente gli spazi più che sufficienti per avere uno sviluppo di enorme importanza, un sviluppo tale da portare Rovereto ancora sulla via di quella che è stato il suo passato glorioso, da quando ha realizzato ad esempio tutto lo sviluppo dell'industria della seta. E vediamo se sarà possibile averlo. Io, ripeto, sarò e lo dirò a livello di dichiarazione di voto, è ancora molto critico nei confronti di questo documento programmatorio del nuovo bilancio 2022-2024. Perché? Perché non vedo delle proposte puntuali, delle proposte programmatorie tali da essere credibili, non le vedo assolutamente e non vedo interventi che possono farci sperare che ci sia veramente quella ripresa, quella ripartenza della città del Rovereto della quale si parla, si continua a parlare, ma che resta ancora affidata a qualche vaga proposta e a qualche vaga aspirazione. Dobbiamo assolutamente farlo, Rovereto non può continuare a decadere, sta decadendo e qualcuno parla di una città in assisa, ma dove la vedete l'assisa? Il campo commerciale, vediamo il centro storico di Rovereto è sempre più un deserto e chi ci lavora dentro si avvia veramente verso la disperazione. Quando nella prossima primavera verranno a cadere quegli interventi di solidaristici promossi così dal governo, dalla provincia, e verranno a cadere quegli interventi di sussidio, quei ristori e quelle attenuazioni delle esportazioni di soldi con le bollette, quando verranno ad attenuarsi, e naturalmente dovranno attenuarsi, ci troveremo veramente, soprattutto a Rovereto e nel centro di Rovereto, con una situazione disastrosa dal punto di vista anche occupazionale, ma non solo, perché chi opera, anche se è stata un po' obnubilata questa situazione di malcontento con la promessa dei distretti sovvenzionati. Ma sì, i distretti colorati sono un piccolo tentativo di porre rimedio a una situazione, ma non sono assolutamente un'organica attività di promozione per una ripresa nel campo commerciale, nel campo artigianale, e che faccia pensare ad attività organiche, continuative, tali da creare occupazione, da creare economia, da creare liquidità e da muovere all'interno della città. Non lo sono. I distretti, parlare di rigenerazione urbana, c'è un ufficio apposta anche che purtroppo vediamo molto spesso vuoto in città sulla rigenerazione urbana, ma quale rigenerazione urbana abbiamo visto finora? Dov'è? Esiste ancora una rigenerazione urbana a Rovereto? Io non riesco a vederla, ma con me molti concittadini non la vedono, e non la vedono molte forze politiche. Bisognerà parlarne, ovviamente. Io credo che non è la situazione particolare originata dalla pandemia che ha portato al decadimento della città. Indubbiamente la pandemia ha portato a un'accentuazione esponenziale del decadimento, perché venendo a colpire quel poco di iniziative che resistevano, venendo a colpire assolutamente anche in determinati settori come la cultura, iniziative di enorme importanza, venendo a colpire la fase più attivistica della città, la pandemia ovviamente ha contribuito notevolmente al peggioramento. E la Commissione per l'emergenza sanitaria e sociale ovviamente si muove. Credo però che dovrà occuparsi di più del perdurare della situazione della pandemia. La pandemia non è finita, è ancora assolutamente in atto. In certi casi rende peggiore la situazione. Certe attività di lavoro in città sono molto peggiorate anche rispetto all'anno scorso, anche rispetto al periodo della chiusura totale delle attività, perché molta gente vive nella paura. E indubbiamente qui qualcuno ieri, mi pare Veronesi, ha parlato dicendo che bisognerebbe parlare più di politica a questo livello. Ma bisogna parlare indubbiamente di politica. Come si sta muovendo il governo nazionale? E a parte il fatto che non esiste assolutamente un Parlamento in atto, è un Parlamento nazionale quello che abbiamo noi, non è un Parlamento nazionale, è una congerie di personaggi che si muovono tentando solo ed esclusivamente di mantenere aperte le loro poltrone, di mantenere la loro attività parlamentare, ma non si muove alla luce di proposte politiche, alla luce di interventi che possono sostenere la situazione anche di fronte al perdurare dell'epidemia, della pandemia. E se noi vediamo in questi giorni le prese di posizione del governo, di un ministro della sanità che di sanità non capisce assolutamente niente, che aveva addirittura iniziato a pubblicare un libro con idiozie terribili proprio sulla sanità, e questo ministro attualmente ha in mano ancora tutte le possibilità di azione per affrontare la pandemia che c'è, che esiste, che noi la vediamo. E vediamo ancora, in questo dovrà attivarsi la commissione speciale, che peraltro si sta attivando bene, ad esempio, di fronte a un altro aspetto estremamente importante delle conseguenze della pandemia, vale a dire il disagio veramente mentale, il disagio morale di tanti concittadini e dei bambini. E di fronte a questo la Commissione ha messo in atto in questi giorni un progetto di un laboratorio e di un laboratorio psicologico, e con la proposta di una figura, di uno psicologo di quartiere, che intervenga proprio di fronte a questo peggiorare di una situazione di terrore che sta diffondendosi a livello di cittadini. Le famiglie hanno paura veramente, non sanno come fare ad affrontare una situazione che si presenta in termini pratici proprio a livello di componenti familiari e che porta a un continuo peggioramento della situazione di disagio mentale. Qui, da questo punto di vista, la Commissione si sta muovendo molto bene e credo che la proposta di questo laboratorio psicologico arriverà in Consiglio Comunale. Mi auguro che sia presa molto, molto seriamente in considerazione e portata avanti, perché poi si possa effettivamente in pratica avere sul territorio una figura e una struttura in grado di aiutare la gente e aiutare soprattutto anche le famiglie nei riguardi dei minori per danni che, se non corretti, potrebbero veramente diventare continui per tutta la vita. E la Commissione si sta muovendo bene da questo punto di vista. E dobbiamo anche preoccuparci, e da questo punto di vista veramente dovremmo muoverci, io avevo cercato di farlo all'inizio di consigliatura, cercando di chiedere un aiuto per la medicina territoriale. Anche oggi, a livello di famiglie, quando nelle famiglie ci si ammala, ci si trova in estrema difficoltà ad affrontare il contatto con la realtà assistenziale, ma non certamente per colpa dei medici di base, ma solo ed esclusivamente perché la medicina territoriale non è stata sostenuta a livello nazionale nel modo tale da poter costituire quello che dovrebbe essere veramente il fondamento di fronte a una realtà pandemica. E teniamo presente che le realtà pandemiche non si esauriranno, ne esauriranno col Covid. Sono già state più di una prima del Covid. Saranno altre, saranno probabilmente peggiori e più diffuse. E quindi è necessario creare delle strutture che possano resistere a questo. Purtroppo, i vari governi degli ultimi anni hanno depotenziato le strutture sanitarie, hanno depotenziato la medicina territoriale, hanno depotenziato i medici di base e ci si trova oggi così a una situazione assolutamente impossibile. La programmazione sanitaria, per esempio, è stata lasciata allo sbando, il blocco delle iscrizioni a medicina porta oggi a una situazione gravissima perché mancano già i medici e ne mancheranno molti di più nei prossimi anni, andando verso una situazione sempre più difficile e indubbiamente pericolosa. Io credo che anche da questo punto di vista, a livello comunale, bisognerà occuparsene e non non continuiamo poi a dire che è una questione di competenze. Non è solo una questione di competenze. L'ospedale, il nostro ospedale, Santa Maria del Carmine, va aiutato anche dal comune. Indubbiamente la competenza ce l'ha l'azienda sanitaria, non si discute di quello. Io so che all'interno dell'ospedale si sta lavorando in modo veramente difficile, continuativo, e gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici a tutti i livelli stanno battendosi coraggiosamente, andando oltre il limite della resistenza umana, e cerchiamo di mettere in programma anche come comune un tentativo di solidarizzare e di aiutare questa nostra realtà, questo nostro ospedale, che purtroppo negli ultimi anni è stato molto sottovalutato anche a livello di provincia, ma che è un ospedale estremamente importante, che dovrà costituire come minimo un complemento essenziale. Ed in particolare in questo periodo veramente estremamente difficile. Ecco, quindi molto importante questo. E poi qualcuno ha parlato di ambiente, mi pare il poster. Il poster parla molte volte di ambiente e ha una notevole sensibilità. Veramente Rovereto può essere definita la città della roncola per gli alberi, perché in effetti se ne vedono scomparire sempre di più, sostituiti da arbusti, come quelli che vediamo in via Dante, e se noi teniamo presente che a Trento esistono addirittura ancora alberi centenari che erano sull'Adige prima che il corso dell'Adige venisse deviato, esistono ancora quegli alberi. A Rovereto è stato fatto un massacro degli alberi di determinate dimensioni, e questo non è assolutamente un bel segno. Parlare di ambiente e distruggere gli alberi è veramente negativo. Abbiamo avuto una recente esemplificazione con l'eliminazione degli alberi in via del Trento, ecco. E ne abbiamo avuti altri esempi con il tentativo di eliminare, addirittura fortunatamente bloccato da una reazione popolare, da tagliare via gli alberi nei giardini di Via Dante. E per fortuna è stato bloccato, ma non completamente. Bisogna stare molto attenti, perché anche in quella zona insulti all'ambiente ne sono stati dati moltissimi. L'ambiente potrebbe essere difeso molto di più a Rovereto. Noi insistiamo molto, l'Italia insiste molto, sulla visione del futuro di Rovereto. Rovereto non potrà essere più una città di grandi industrie manifatturiere. Non è più possibile, sta cambiando tutto. Indubbiamente bisognerà difendere piccole industrie, piccole artigianate. È una città che ha sempre avuto a cuore queste attività e non può certo abbandonarle. Ma non sarà più la città che abbiamo conosciuto anche nel secondo dopoguerra. E quindi bisogna cercare di avere una visione di un futuro di Rovereto che è completamente diverso da quello della città industriale. È un futuro che deve essere turistico, e turistico è Rovereto ha le dimensioni, indubbiamente, non quelle di una immediata presenza di montagne tipo Dolomiti o di laghi o di mare, ma può diventare benissimo una cerniera, un fulcro di accesso per il turismo provinciale. Però difendiamola questa città a un certo punto. Facciamo in modo che domani la gente che lascia le grandi città perché è troppo inquinate per venire a passare il pensionamento alla propria pensione a Rovereto sia una città accogliente da questo punto di vista. Allora, e qui vado a un vecchio punto per il quale mi sono battuto in vano per anni, le attuali sistemazioni viarie di Rovereto, anche l'attuale tentativo di ulteriormente portare tutta la viabilità da Corso Rosmini a Piazzale Orsi e davanti alla stazione ferroviaria, è un tentativo che sta aumentando notevolmente anche il livello di inquinamento e quindi conseguentemente i danni alla salute. Le colonne enormi che continuano a formarsi venendo da sud a nord e da nord a sud lungo la nazionale. Teniamo presente che forse Rovereto è l'unica città dell'Alta Italia nella quale una strada nazionale passa all'interno della città. E non si continua, io ho detto infinite volte anche in Consiglio Comunale che qualsiasi giunta di destra o di sinistra non fosse arrivata a risolvere questo problema, sarebbe stata una giunta fallita e indubbiamente giudicata in termini fallimentari. E purtroppo anche in questa consigliatura ci stiamo avviando a non risolvere questo problema. Si va avanti con la ZTL, cos'è risolta la ZTL? Indubbiamente la parte più negativa è stata la chiusura di Via Fontana. Chiusura di Via Fontana si esplica poi in colonne enormi che partono da Volano e si avvicinano al centro di Rovereto e arrivano sul Corso Rosmini e poi girano. Qui parte la gente si lamenta continuamente. Chi ha bisogno di andare in ospedale, magari d'urgenza, e parte da Via dei Colli o comunque da quelle zone, deve andare in stazione, e voi capite benissimo che qui non si tratta di soluzioni veramente cervellotiche e comunque di imperdonabili assenza di decisioni per risolvere finalmente questa situazione, che è una situazione grave, gravissima, e che anche da questo documento programmatorio che stiamo discutendo non trae assolutamente nessuna luce di prossima soluzione. Si va avanti così. E per quel che riguarda le due parlamentari che sono venute a parlare sul PNRR, hanno dato qualche prospettiva, ovviamente loro essendo nelle commissioni specifiche dedicate a questo, qualcosa sanno. Ma cosa hanno portato di preciso? Niente finora. E rispetto ad altri, qualcuno l'ha già detto, ed è vero, mi pare Galli, rispetto ad altre città siamo indietro anche per quel che riguarda l'attuazione dell'iter che segue alle destinazioni del PNR. E dobbiamo farlo. Ma parlando di PNR, io vado su un altro discorso che mi sta a cuore, che ci sta a cuore a tutte le minoranze, ma credo dovrebbe stare a cuore a tutti i cittadini di Rovereto, vale a dire è quello della ricucitura della città con l'interramento dei binari. E se no, bisognerebbe fare in modo, probabilmente verrà finanziato anche in altro modo, ma se il Comune di Rovereto prendesse parte attiva per velocizzare questa iniziativa, veramente si andrebbe verso un periodo nel quale la città di Rovereto sarebbe finalmente avviata verso un destino turistico di primissimo piano, perché è chiaro che la città di Rovereto ricucita con grandi viali che partono dalla città vecchia, da Via Rialto, la vecchia città veneziana, e vanno a finire al vecchio comune, al vecchio porto di Sacco, con grandi viali alberati che uniscono un po' tutto, dovrebbe diventare veramente una città verde e con richiamo potente e verso il turismo. In quel modo sarebbe un passaggio fondamentale verso una visione di città turistica che dobbiamo assolutamente coltivare, che dobbiamo portare avanti assolutamente. Dobbiamo farlo perché Rovereto veramente sta decadendo. E per rendere naturalmente Rovereto città desiderabile, per renderla una meta veramente auspicabile da chi vive in città, in grosse città nelle quali l'inquinamento, il traffico, la mancata di sicurezza dominano, Rovereto dovrebbe presentarsi come città verde, città sicura, e non è una città sicura. Credo che finalmente, la settimana prossima, discuteremo una mozione sulla sicurezza e questa volta le minoranze non accetteranno assolutamente che per l'ennesima volta si tenti di definire i difetti di ordine pubblico in città e nel centro di città come qualche cosa di marginale e risolvibile soltanto con qualche piccolo intervento di veramente a livello di scuola, con gli educatori di strada, con situazioni che indubbiamente potranno essere utili, ma ecco, attualmente Rovereto non è una città di sicura, anche se qualcuno a livello di giunta provinciale, sindaco, ma anche la vice sindaco, anche l'assessore Rovolo aveva parlato di lasciare andare sicuro i bambini la sera in giro, ma chi li lascia andare? A Rovereto esistono delle persone che vivono divertendosi con la violenza e veramente dobbiamo evitare che Rovereto diventi come certe zone di Trento veramente invivibile. Finora forse è intervenuta la provvidenza, io non ci credo molto, non sono molto religioso, ma se non si sono verificati fatti gravissimi, non è stato certamente per l'intervento dei provvedimenti del comune di Rovereto, ma è soltanto perché il caso ha voluto che non si verificassero. L'ultimo episodio è stato veramente gravissimo, ne parleremo la settimana prossima. Noi vogliamo che vengano decisi a livello di comune dei momenti veramente produttivi per affrontare questa situazione, per dare ai cittadini quel senso di sicurezza che oggi non hanno o che comunque hanno sempre meno anche nei confronti della sicurezza. Ecco, mi avvio alla conclusione dicendo che da questo progetto, da questo DUP, mi sarei aspettato qualche proposta più attendibile, qualche proposta più puntuale, qualche proposta più sicura nei campi essenziali, lo dirò in dichiarazione di voto, del lavoro, della sicurezza, dell'ambiente, e della sanità e viceversa. Non abbiamo, da questo documento si ricava ben poco. Ecco, devo dire che qualcuno l'ha rilevato anche a livello degli interventi di maggioranza e qualche proposta veramente, io ancora una volta devo dare e riconoscere il merito alle proposte di Castanelli, la proposta di Castanelli sulla digitalizzazione del comune è una proposta di grandissimo interesse perché indubbiamente darà la possibilità ai cittadini di muoversi meglio in città, anche di fronte a situazioni di appesantimento burocratico ci sono sempre di più. Dovrà darlo, tenendo presente che bisogna fare in modo che il cittadino, e particolarmente il cittadino che non sia un manager, dovrà trovarsi di fronte non soltanto a delle macchine, ma trovarsi di fronte anche a delle persone, perché possono capire l'uomo è fatto di di occhi, di orecchi ed è fatto soprattutto di stati d'animo. Gli stati d'animo dovranno essere curati, la digitalizzazione totale non potrà mai curare gli stati d'animo, però potrà essere un elemento essenziale, e su questo sono d'accordo con Castanelli, per alleggerire le pratiche e quindi per dare ai cittadini, in particolare a cittadini non manager, ma a cittadini più in difficoltà o per l'età o per altre situazioni, di affrontare una vita che si dimostra sempre più difficile. Ecco, veramente io concludo e ho dato atto veramente anche all'esempio dell'intervento di Castanelli, che peraltro non è che sia stato, è stato anche molto ottimista e per quel che riguarda la crescita della città. Mi auguro di non doversi pentire, ma per quel che riguarda la proposta e le proposte di digitalizzazione, l'ha illustrata in un modo veramente ottimo, con qualche correttivo di tipo umanitario. La digitalizzazione sarà indubbiamente però eretto un qualche cosa che la porterà indubbiamente a migliorare da tutti i punti di vista. Ecco, in attesa di qualche progetto, di qualche proposta che mi porti a sperare di più in una ricrescita e ripartenza della città, io concludo questo mio intervento.
Grazie. Grazie consigliere, le ho lasciato un minuto e mezzo in più, quindi ha esaurito il suo tempo. È iscritta a parlare la consigliera Francesconi. Ok.
Ma ce la si dice prima?
No.
Si dice detto prima.
Avevo detto prima il consigliere Filippi, no, io ho segnato Francesconi, Corradini e poi Filippi. Però avevo. Ok, allora il consigliere Filippi, scusate, non lo avevo scritto. Prego consigliere Filippi.
Sì, grazie, ma sarò brevissimo. Allora, il mio piccolo contributo e riflessione è partito da un'immagine. Un uomo che cammina in bilico su un filo teso tra un palazzo e un altro a decine di metri d'altezza, un po' come il funambolo Philippe Petit fece nel 1974 attraversando sospeso su un cavo d'acciaio la distanza che separava i due grattacieli delle Torri Gemelle, storia poi raccontata nel film del 2015 The Walk. Ho quindi evidenziato mentalmente una parola che poi altro non è che un concetto, che ho cercato poi di trasportare in questo breve intervento. E questa parola è equilibrio. È ormai quasi 2 anni che tutti noi cerchiamo di stare in equilibrio lungo un filo teso che, per forza di cose, dobbiamo percorrere, che altro non è, metaforicamente parlando, che il filo della nostra singola e comune quotidiana complessità. Famiglia, lavoro, passioni, amicizie. Sono tutte cose che ci portiamo sulle spalle su questo lungo filo. Trovo dunque i documenti di cui stiamo discutendo in queste sere legati per forza di cose a questa nostra condizione fragile e precaria, che però allo stesso tempo deve essere solida e forte con lo sguardo ben puntato in avanti. A maggior ragione in una situazione simile ho trovato significativo e non scontato più di un punto presente in questa visione di città. L'attenzione, prima di tutto, alle emergenze del presente, alle disuguaglianze e alle necessità di chi si trova in difficoltà per diversi motivi, chi da tempo e chi per la prima volta nella vita. Tra le altre, le azioni e le intenzioni a favore del mondo della scuola, del sociale, dello sport, della cultura e l'attenzione alla vivibilità urbana sono secondo me importanti sia nelle loro azioni ed interventi più piccoli, quelli che, tornando all'esempio del filo teso sul quale siamo sospesi, ci fanno progredire passo dopo passo, sia nelle visioni a più lungo termine, che sono quelle legate allo sguardo ben puntato avanti, che ci deve far progredire con fiducia, coraggio e speranza e che ci devono far continuare ad aver voglia di immaginare una città sempre migliore. Azioni e visioni che chiaramente si scontrano con risorse, tempi, burocrazia e che quindi non sempre si riescono a mettere a terra con facilità. A maggior ragione in questa situazione, in questa situazione in bilico in cui siamo, credo sia importante dunque, se non necessario, dare fiducia con forza a queste scelte, con spirito critico e di collaborazione ovviamente sempre attivi, ma soprattutto con la consapevolezza dei tempi incerti su cui siamo ancora tutti sospesi. Grazie, era solo un piccolissimo contributo.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 4 minuti, prego consigliera Francesconi.
Grazie alla Presidente, a tutti i consiglieri e le consigliere e alle persone che ci seguono da casa. E parto anch'io dalla considerazione che la pandemia ha compromesso e continua a compromettere le condizioni di vita di tutti noi. Stiamo convivendo con diverse crisi sanitaria, economica, ambientale e sociale. La logica della prossimità è una delle prospettive di lavoro e una delle risposte alla complessità che stiamo vivendo. La prossimità, la disponibilità dei cittadini a spendersi su interessi generali e beni comuni, vive sul persistere di sentimenti comunitari della popolazione. Va costruita e alimentata con un impegno costante. Non va tradita, ma resa concreta dando spazio alla cittadinanza attiva. Insomma, è una risorsa che va coltivata con cura, con costanza, accolta come ricchezza di pensiero e concretezza. Nel documento di programmazione si trovano progetti attuati o in programma di attuazione, sia all'interno delle politiche sociali, come lo sviluppo di reti di prossimità a sostegno della domiciliarità dell'anziano o il collaudato progetto di promozione sociale a centro anziani che sta vedendo la luce in via Portici e che sarà un punto di riferimento sociale, culturale e ricreativo del centro storico, che svilupperà ulteriormente le reti di prossimità già avviate dal progetto Vita in Centro. Anche l'assessorato della cultura, attraverso il bando Cultura di prossimità, ha garantito proposte culturali e ha favorito la riscoperta e la valorizzazione di luoghi suggestivi non propriamente riconosciuti come sedi di eventi e di socialità. A partire da questo vorrei portare l'attenzione su un pezzo di città che ben si può prestare a ragionamenti di vita di comunità, di percorsi di prossimità, vita che cresce in spazi pubblici e comunitari, formali e informali, vissuti, ben curati, aperti, accoglienti ed ospitali. Vorrei portare l'attenzione al futuro dell'area meccatronica. In un'ottica ampia, gli spazi di meccatronica rappresentano un'area importante per dimensione e storia. La realizzazione prevedeva lo sviluppo sinergico di 3 ambiti, scuola, ricerca e impresa, e proprio in virtù della sua posizione meccatronica condiziona significativamente gli equilibri dei quartieri di Sacco e San Giorgio. Ed è anche inevitabilmente legata ad altre importanti progettualità che in questi ultimi anni interessano tutta la città. Mi riferisco in particolare al potenziamento del trasporto pubblico, al sottopasso ciclopedonale del piazzale Orsi, al nuovo parcheggio di superficie di Via Zeni, alla stazione delle autocorriere e a futuri altri progetti. Tutte queste progettualità sono volte a risolvere il problema della viabilità cittadina e a riavvicinare la parte est e ovest della città. La progettazione della ciclabile passante per meccatronica con partenza da via Montenero, vicino alle scuole Fratelli Filzi, e l'arrivo a San Giorgio, vicino alla scuola dell'infanzia Don Rossaro, è un tassello importante per assicurare la permeabilità dell'area meccatronica da parte della cittadinanza. A tal proposito, sono convinta che meccatronica non possa assolutamente rimanere un'isola, ma debba essere uno spazio aperto nel quale cultura e lavoro, ricerca e relazione si incontrano. Gli spazi di meccatronica sono spazi di comunità. La facilità di accesso fisico, infatti, potrebbe aiutare a raggiungere la consapevolezza del valore e delle idee che dentro lì si stanno realizzando. Altrimenti, idee vissute come lontane e disgiunte dal vivere comune. Tutto questo per aiutare a superare quella lontananza che spesso si avverte tra le persone e le istituzioni pubbliche quali Trentino Sviluppo, progetti di meccatronica e manifattura, progetti di ricerca Europa e altro. Vale la pena di riflettere sul fatto che parliamo di luoghi che non sono solo spazi fisici, ma che rimandano a tante storie, memorie e ricordi e che sono già e sempre più devono essere luoghi di relazione per essere promotori di innovazione, di cambiamento e di benessere. L'auspicio è quindi che non vengano meno elementi cardine di questa progettualità, come la prevista ciclopedonale interna, che permette la permeabilità fisica e di pensiero e che offre un'importante opportunità per garantire legami e sinergie tra gli spazi interni di meccatronica e il territorio urbano e la comunità sociale che ospita la stessa. In caso contrario si rischia di creare separazione fisica nei quartieri di Sacco e San Giorgio, ma anche nuovi impedimenti e limitazioni tra le parti est e ovest della città. Il mio dunque è un invito a soffermarsi, a riflettere sulle questioni urbanistiche, su quanto le questioni urbanistiche abbiano a che fare con le questioni sociali e comunitarie di una città e di come un intervento così rilevante come quello di meccatronica possa migliorare o al contrario complicare ulteriormente la qualità di vita di un pezzo importante di comunità e di città. La prossimità nasce proprio dal vivere assieme i luoghi fisici ed anche economici, sociali e culturali. La prossimità è l'incontro con l'altro, come scelta che porta chi casualmente è il nostro vicino ad essere il nostro prossimo. Grazie.
Grazie consigliera, lei ha utilizzato 8 minuti. Prego consigliere Corradini.
Grazie Presidente. E ne approfitto anch'io per fare un ringraziamento al dottor Amadori e al dottor Festi per la stesura e tutti quelli che hanno collaborato con loro per la stesura del DUP, che è sempre un documento fondamentale per un'amministrazione, dove vede nella sua parte strategica la coerenza con le linee programmatiche appunto dell'amministrazione stessa. In questo documento si parla della situazione socio-economica locale, nella quale sono compresi argomenti come giustizia, sicurezza, istruzione, cultura, giovani, sport e famiglia, oltre che alle politiche sociali, socio-assistenziali, le attività produttive, il territorio, l'ambiente e le opere pubbliche. Si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei parametri economici essenziali della legislazione vigente in coerenza con le direttive europee, statali e provinciali. Nella parte operativa troviamo le imposte, i lavori pubblici e gli investimenti. Volevo soffermarmi su per quello che riguarda la mobilità green. Merita evidenziare l'impegno e le risorse investite nella costruzione di una rete ciclabile cittadina, il cui utilizzo è stato ulteriormente incentivato dal progetto della Emotion, promosso dall'Assessorato delle Infrastrutture e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, che ha portato all'attivazione di numerose stazioni di bike sharing. Si sta provvedendo all'installazione di ulteriori stazioni da parte della provincia, sempre di ulteriori stazioni a cura di soggetti privati. Per Particolare attenzione viene riservata alla permeabilità del futuro polo intermodale, stazione dei treni, stazione delle corriere, alla realizzazione di nuovi spazi per biciclette nei punti nevralgici della città e al posizionamento di ricariche per auto elettriche. È stato realizzato il prolungamento del sottopasso ferroviario pedonale che collega la parte est con la parte ovest del territorio con il nuovo parcheggio di attestamento, opera molto importante che ha cambiato le abitudini di molti di noi cittadini, studenti, ma anche dei residenti nella destra Adige Lagarina, togliendo parte del traffico dal piazzale Orsi. Ma si riafferma anche in una logica di continuità l'accordo sottoscritto tra la provincia autonoma di Trento e l'amministrazione comunale per l'attuazione delle strategie infrastrutturali di rilievo già programmate e ampiamente condivise. Della valorizzazione dell'ambito della manifattura e del nuovo polo di meccatronica, come ha parlato anche la consigliera Francesconi, del nuovo polo della protezione civile, consigliere Angeli dice che arriverà il contributo, l'ha detto anche l'anno scorso, speriamo che quest'anno sia quello buono. L'ammodernamento strategico dello stadio Quercia, della pista indoor di atletica leggera, dove il progetto definitivo è stato approvato e in attesa del contributo. Il sottopasso ciclopedonale urbano di Piazzale Orsi e dell'areale ferroviario, il sottopasso ciclopedonale, hanno iniziato i lavori, qua finalmente lo dico io perché è un lavoro della provincia che è stato aggiudicato in ottobre del 2020, i lavori sono iniziati in dicembre del 2021. Ricordo anche che in un'eventuale ipotesi di interramento ferroviario è stata anche confermata la sua compatibilità di questo sottopasso, confermata qua dai tecnici provinciali assieme al presidente Fugazzi. Il nuovo polo intermodale, comprensivo di connessioni viabilistiche, di pertinenza, di grado di decongestionare dall'aggressione viabilistica al centro cittadino. E anche qua faccio un appunto riprendendo quanto detto dalla consigliera Francesconi, un polo intermodale che servirebbe a portare quello che sta già facendo in parte gli studenti in centro meccatronica, dove dovrebbe trovare le scuole, avrebbe dovuto trovare l'ITI, invece no, dobbiamo prendere l'autobus, devono prendere l'autobus gli studenti, andare fino a Sant'Ilario per tornare alle ITI, una scuola ormai vecchia da ristrutturare, piccola perché ormai non ci stanno più dentro gli studenti. La definizione delle nuove soluzioni in materia di residenza sanitaria assistenziale, l'approntamento dei nuovi poli scolastici e lo studentato, tutto previsto nel protocollo. In sintesi, volevo dire che la visione dell'amministrazione in questo DUP è assolutamente coerente con le linee programmatiche e ha mostrato grandi flessibilità per andare ad aggiornare alcuni obiettivi, aggiornamenti necessari, anzi indispensabili in questo particolare momento pandemico. L'auspicio è che anche l'ente sovraordinato possa, anzi voglia, rispettare i contenuti del protocollo d'intesa e abbia maggiore attenzione in tema di relazioni istituzionali, delle istanze che provengono dalla nostra amministrazione che ben sta rappresentando le necessità dei cittadini, ma che sa anche farsi carico delle istanze del territorio più vasto. Temi come RSA di Via Ronchi, piuttosto che il polo del soccorso, il centro intermodale Piazzale Orsi, sono certamente bisogni dei roveretani, ma anche dei censiti di tutta la Val Lagarina. Lo stesso concetto va adottato per quanto riguarda il mondo della scuola. Non si potrà non tenere conto della visione roveretana e della Val Lagarina, in quanto i temi di scuola non si limitano solamente alla formazione, ma hanno fortissime incidenze sul dare giuste e opportune funzioni a degli spazi piuttosto che nei confronti dei sistemi di mobilità. Altresì è opportuno considerare la necessità di metter mano a edifici diventati ormai ecomostri che nel cuore della città potrebbero trovare giusta sistemazione e la tanto inneggiata vivacità del centro. E qui parlo chiaramente dell'ex GIL, per non parlare dell'ex Petalini. L'ex GIL, che se non sbaglio, consigliere Angeli, ha detto che potrebbe esserci una progettazione, una sorpresa, sentito l'altro giorno, ma mi piacerebbe che se ci fosse qualcosa, magari fosse condiviso anche con i cittadini di Rovereto, con l'amministrazione comunale. Sarebbe auspicabile. Dico io. Si parla tanto di condivisione, parliamo di condivisione. Dopodiché, Liceo De Pero, parliamo del Liceo De Pero. Liceo De Pero, anche qua sono stati ascoltati i cittadini. Ricordo che la circoscrizione, assieme ai cittadini di San Giorgio, aveva richiesto un parco nella zona dove voi volete realizzare il Liceo De Pero, il quale potrebbe rientrare all'ex GIL, ristrutturando così un edificio e portando vivacità al centro con gli studenti. In conclusione, siamo tutti concordi sull'avere una città vivace e sicura, ma questi obiettivi si ottengono dando le giuste funzioni ad edifici e spazi. Mi fermo qua, grazie.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 7 minuti. Ci sono altri interventi? Altrimenti abbiamo il tempo anche per la replica del sindaco. No, se mai non lo fai. Ah, chiedevo, ma di chiedere la replica tua e da fare gli emendamenti. No, non lo so, se non c'è nessuno che vuole intervenire. Egon Angeli ha chiesto? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, non volevo togliere ovviamente la parola al sindaco, chiedo scusa, avevo...
No, è perché ho chiesto e non c'erano altri interventi e avremmo... Non ho assolutamente, figuriamoci. La parola ai consiglieri, se la chiedo. Prego.
No, perché qui purtroppo io sono ritornato in quarantena perché mia figlia e la classe è stata messa in quarantena, quindi non posso essere in aula, i mezzi tecnologici non ci aiutano sempre. Per cui ringrazio di nuovo per la parola. Siamo di nuovo al bilancio, mi viene da dire di nuovo, nel senso che è stato diciamo il primo passaggio che ci ha salutati dalla nostra elezione. Sono già passati 14-15 mesi da quando venivamo eletti. E il bilancio è, diciamo, come ben celebrato anche prima, un momento importante per la consigliatura, ma anche importante per i consiglieri. Io non nascondo che è sempre un passaggio difficile, perché è difficile il complesso, diciamo, ma anche poi l'approfondire i vari passaggi, l'essere costantemente informato e diciamo prontamente informato sulle questioni, ma anche sapere appunto affondare nei temi. Questa mia esperienza, visto che appunto il bilancio è anche un momento di futuro ma anche di valutazione, parto un po' dalla valutazione della mia esperienza, è un'esperienza che da questo lato dell'istituzione è iniziata appunto da questi 14-15 mesi e è stata molto bella, interessante, ma anche appunto in alcuni momenti difficile proprio perché c'è questo bisogno di maggior competenza, mi viene da dire, e qui apro una parentesi. Credo che sono molto interessanti gli approfondimenti che anche il Consorzio dei Comuni ci propone. E su quel ragionamento mi veniva da dire che sarebbe anche utile interrogarci su come poter creare le condizioni per cui i futuri consiglieri, futuri assessori, futuri sindaci, futuri amministratori in generale possano trovare una maggior preparazione anticipata, diciamo, una sorta di educazione civica diffusa che venga data ai cittadini, perché ecco, si è parlato molto di partecipazione, ma la partecipazione non è solo partecipare alle decisioni, ma è anche essere partecipi e quindi anche conoscere, essere in grado di capire, di approfondire. Io vedo, soprattutto nei giovani, anche un tema di allontanamento e anche di un po' di paura, di spavento, diciamo, rispetto all'impegno politico, dovuto anche, credo, alla difficoltà di conoscere questi meccanismi. E collegato a questo, mi permetto un'altra considerazione generale, che anche questa sera mi è sembrato di sentire, ma in altre sere l'ho sentito di più, però spesso in quest'aula si sente dire che non è il momento di decisioni politiche, oppure che non c'è la necessità di una posizione politica, ma c'è bisogno di amministrare o di decisioni tecniche. Ecco, io sono personalmente convinto che una buona percentuale, faccio il 50% perché mi accomodo nel ragionamento, delle decisioni che un'amministrazione mette in campo sarebbero uguali o molto simili a prescindere dal partito di provenienza del sindaco o dalla composizione della maggioranza. Proprio perché spesso stanno nel buon senso della capacità di amministrare e di gestire le cose. Ma sono altrettanto convinto che il restante 50% sia quello che dà visione, che lega le scelte, una visione che amalgama una maggioranza, che dà una prospettiva di città, una prospettiva di comunità, e che questo sia influisca in modo determinante poi sul giudizio complessivo dei cittadini e che dà diciamo l'unico forse vera fonte di differenziazione all'interno dell'offerta politica in campo. In altre parole, io credo che insomma non ci sia una visione di antipolitica che si è impossessata di quest'aula, anche perché insomma vedendo da chi è composta faccio un po' fatica a credere che sia questo il motivo, però credo che, e qui mi chiedo e ci chiedo, un'attenzione anche nel linguaggio, faccio un paragone un po' azzardato, come la Shoah è un elemento di attenzione relativamente alle politiche di genere, ecco, mi chiedo e ci chiedo anche un'attenzione al concetto e all'uso della parola politica. Lo dico oggi, anche se in qualche intervento durante la consigliatura mi è già uscita questa cosa, perché credo che non ci sia cosa più politica del bilancio, per due ragioni. Una perché appunto è politica la visione che il bilancio esprime, nella sua completezza. E la seconda che è politico come spendo o come non spendo i soldi. Ritornando invece più nello specifico del bilancio del DUP, ecco, io credo che non rispondiamo al mandato che gli elettori ci hanno conferito se non ci occupiamo della cura della città odierna, ma anche del futuro della città. Non sottovaluto quindi, anzi, dedico diciamo, una buona parte delle mie risorse all'attenzione dei bisogni puntuali, alle esigenze di cura, alla qualità buona dei servizi, ma sento che c'è bisogno ancora di più di guardare alla città che verrà tra 10, tra 20 anni e rafforzare un'idea di città che vorremmo. Perché su questa possiamo misurare le nostre politiche e se la nostra amministrazione è buona o meno nel concretizzarle. Se siamo in grado cioè di costruire la città del domani o solo adeguarci ai processi in atto, che sono processi di una forza incredibile, perché più volte avete citato la pandemia, ma anche tutta una serie di altri movimenti che condizionano fortemente non solo la possibilità, ma anche non solo la capacità, ma anche proprio la possibilità di governare questi processi. Ci sono alcune sfide che chiedono a tutti noi di misurarci e che non dipendono dalle azioni degli amministratori locali e nemmeno dalle scelte dei cittadini, ma che non sono nemmeno indifferenti all'attenzione, alle risorse, ai progetti che siamo in grado di mettere in campo. Io da un po' provo a sintetizzarle con quattro sfide. Quella del lavoro collegata alla sfida sull'innovazione, compresa quella della rivoluzione digitale, e quella della transizione ecologica che è molto connessa al tema della rappresentanza delle nuove generazioni. Mi si conceda però una premessa che richiama una delle criticità con la quale dobbiamo fare i conti, che è il rapporto tra la città di Rovereto e la provincia di Trento. Perché io credo che non si sia mai visto una difficoltà di rapporto equilibrato così come in questo periodo, dove le responsabilità di ciascuno producano una strategia comune. Si assiste piuttosto a un rimpallo di responsabilità, a una sterile liturgia di annunci, di finanziamenti, che poi però non trovano riscontro pratico, a un'incomprensibile contrapposizione di scelte nella localizzazione delle infrastrutture. Ma quello che più preoccupa è l'assenza di una comune visione di quello che dovrebbe essere Rovereto e la Vallagarina nel Trentino di domani. Anche su qui, a titolo di esempio, ne cito uno solo perché mi è molto caro, però la Valdastico è uno degli emblemi, perché indica due visioni di sviluppo che sono tra loro contrapposte. Io non credo che sia accettabile che la provincia si sostituisca alla città nella pianificazione urbanistica, provando a utilizzare i finanziamenti come leva e sperando che spero quindi che il confronto in realtà avviato sul raddoppio della ferrovia, a titolo di esempio, sia indice di un altro metodo. Ma non voglio neanche sottrarmi alle responsabilità che pure noi abbiamo, perché è indubbio che la città e le sue amministrazioni abbiano, attraverso scelte prese oppure non prese negli ultimi decenni, condizionato lo sviluppo della città. Se poi il dibattito spesso lo troviamo centrato su preoccupazioni e scelte puntuali di oggi e non su quelle strategiche che riguardano il domani, ecco, anche qui forse qualche responsabilità ce la dobbiamo assumere. Ritorno però alle sfide di cui accennavo prima. Io credo che il lavoro sia il primo e il vero valore attorno al quale dobbiamo dar senso alle nostre politiche, perché attorno al tema del lavoro sono legati il tema della cittadinanza e della dignità, perché altrimenti banalmente nella nostra città non si possono costruire famiglie. Il lavoro non dipende necessariamente dall'uso e dal destino delle aree produttive, però non è nemmeno estraneo a questo, e quindi ben vengano le pianificazioni urbanistiche e le programmazioni economiche complessive. Non basta neanche una scuola più attenta alle esigenze delle aziende se non siamo in grado di alzare l'asticella della formazione, elevando la qualità e lavorando anche ancora di più sulla dispersione scolastica e sulla condizione giovanile nel suo complesso. Purtroppo, rispetto al tema anche dell'innovazione, ci ritroviamo spesso ad assecondare processi di trasformazione digitale e dell'automazione che comprimono il lavoro, ma siamo consci che la risposta non può essere nella difesa dell'esistente, ma nel riconoscere la centralità del lavoratore, pari dignità e miglior riconoscimento economico a ogni tipo di lavoro. L'altra sfida cruciale è quella della transizione ecologica. Una sfida obbligata, perché se vogliamo avere un qualche tipo di futuro, da questa non possiamo toglierci. E non possiamo nemmeno far sì che la transizione ecologica sia quella sorta di invocazione che accompagna qualsiasi documento, un po' come a volte la sostenibilità, senza che questo però incida e riesca a cambiare effettivamente le politiche. Lo scorso anno nel DUP, parlando della minaccia climatica, citavo Franzen dicendo una cosa che purtroppo è ancora maledettamente attuale, ovvero che, la sua citazione famosa, diciamo, è che le cose si metteranno molto male, ma forse non troppo presto e forse non per tutti, forse non per me. E questo purtroppo è un approccio che mi pare abbia molta presa, diciamo, su diversi nostri, anche nostri concittadini. Dico nostri concittadini perché, intendendolo insomma come a livello trentino, perché per lungo tempo mi pare che l'opera, l'unica, la prima opera di cui si parlava all'interno del finanziamento PNRR in Trentino sia stato un parcheggio. Ecco, posso sbagliarmi, però prendiamolo come esempio. Io faccio un po' fatica a considerare all'interno di un PNRR che ha giustamente un impianto più che corretto, però ecco, faccio fatica in quel caso a capire come un parcheggio possa rappresentare la sfida per il futuro. Perché quello futuro desiderato io non lo vedo proprio lì, ecco, quello continuo a considerarlo come un costo dello sviluppo. La grande sfida, torno a lì, è capire se vogliamo provare a verificare la coerenza di ogni politica che mettiamo in campo attorno a questa sfida della transizione, oppure se proviamo a lasciare il compito alle future generazioni. Qui torna il tema della coerenza, che non è solo compatibilità o innovazione, perché chiaramente io sono molto felice se le ZTL funzionano e se riusciamo a avere più biciclette in città, perché questo chiaramente aiuta. Sono anche felice se riusciamo a fermare la Valdastico, ma anche qui dobbiamo riuscire a fare di più. Ad esempio, a pretendere un concorso alla costruzione del piano della mobilità sostenibile, cosa che mi sembra la provincia, tra altre cose, fa un po' fatica a proporci. Anche qui, malignamente, mi viene da dire che forse il piano della mobilità la prima cosa che farebbe è definitivamente affossare la Valdastico, però ecco, farebbe anche tante altre cose interessanti. Ci sono anche piccole speranze che si aprono in questi ragionamenti. Ad esempio, la speranza che il passaggio alla progettazione della ferrovia che collega Rovereto con l'Alto Garda sembrerebbe essere buona cosa, anche in funzione di quanto già discusso in quest'aula. E torno alla coerenza di prima, del si può fare di più. Sarebbe interessante provare a sviluppare un ragionamento per far di più, per liberare il Trentino dalle energie fossili, a partire dalla missione che possiamo assegnare alle nostre partecipate, in tema sia di energie rinnovabili ma anche di risparmio energetico, e ragionare sull'efficienza energetica del patrimonio pubblico. Parlo di queste grandi sfide perché i giovani, e qui mi collego all'ultima, sono stati i primi negli ultimi anni a tenere accesa la luce sulla questione ambientale. Hanno abbagliato, hanno illuminato a giorno l'incapacità del mondo adulto di assumersi un ruolo da protagonista su questa questione e quindi sul futuro del nostro mondo. Io credo che creare le condizioni per cui i nostri giovani abbiano una rappresentanza sia quindi fondamentale per uno sviluppo e per uno sviluppo che sia armonico all'interno delle nostre comunità, perché vanno riconosciuti questi giovani, vanno riconosciuti nelle loro capacità e nelle loro difficoltà. Ma nel riconoscerli bisogna anche chiamarli a essere protagonisti di questa transizione, perché a loro toccherà comunque riparare i danni che le generazioni precedenti hanno causato, con la difficile sfida di coniugare la consapevolezza ai loro comportamenti, alla formazione, al lavoro e all'innovazione. Sottolineando che ho perso la pagina, ma ci arrivo, sottolineando che quello di cui c'è bisogno è sì di tenere pulita la città e di renderla ospitale e a misura di bambino, ma allo stesso tempo dobbiamo ancora impegnarci di più nell'individuare delle politiche necessarie per evitare che Rovereto venga bypassata dal lavoro come se si trattasse di una ferrovia, perché il nostro obiettivo deve rimanere quello di un lavoro per tutti. E non un lavoro qualunque, uno straccio di lavoro, magari anche slegato dalla sicurezza, ma un lavoro con il quale si possa vivere e crescere, in dignità, con dignità. Che la transizione ecologica si attenta a non far pagare dazio ai soliti, ma sia esigente da subito rispetto ad ogni nostra politica e ad ogni nostro comportamento. E anche qui che i giovani, invece di essere osservati con le telecamere della sorveglianza come potenziali delinquenti, siano osservati con le telecamere della prossimità, della sensibilità per le diversità, del saper riconoscere i loro punti di forza e di supportarli anche nella ricerca di un futuro, perché quello che sta avanzando di più è la mancanza di futuro. E proprio la mancanza di futuro è quella sulla quale anche la pandemia ha colpito duro, e che noi siamo chiamati a cercare di contrastare, e non solo con le parole, ma anche con una visione, con una speranza che faccia sì che i giovani si sentano protagonisti, responsabilizzati verso la Rovereto di oggi e la Rovereto di domani. E questo vale per i giovani, ma vale per tutti i cittadini. Perché, ecco, io credo che Rovereto abbia un patrimonio storico, di identità, che non possiamo disperdere. C'è quindi bisogno di un nuovo patto che permetta alla città tutta di riconoscersi, perché io credo che non sia né coltivando un passato di piccolo, bello e vivibile, ma neanche un'immagine di Rovereto città del degrado e della decadenza, che facciamo un servizio alla nostra comunità. C'è sicuramente la necessità di continuare l'impegno quotidiano per far sì che il centro storico, ma anche le aree periferiche, il commercio e l'industria, i poli della formazione e quelli della ricerca, che le comunità, quelle più coese e anche quelle meno coese, lavorino per raggiungere quella meta. E non ne usciamo se non con la capacità di investire, con la capacità di innovare, di creare rete e di far atterrare poi le progettualità, collegando tutti questi ambiti. Solo questo è il modo che ci permette di andare avanti in quest'ottica. L'ultimo punto che mi preme sottolineare è la necessità di ragionare anche su un piano sovracomunale. Abbiamo necessità di tenerci un piano di ragionamento che riguarda la pianificazione e la programmazione che vada oltre quello dei comuni. E sappiamo che siamo ancora in attesa della riforma delle comunità di valle, sembra che il 2022 sia l'anno buono, speriamo. Personalmente non mi è chiaro come questo andrà a concretizzarsi, ma se le linee sono quelle che la maggioranza provinciale ha fatto uscire sulla stampa, credo che si rischi di ritornare a schemi vecchi che non hanno aiutato né il Trentino né la sua comunità a far quel percorso di pianificazione a medio-lungo periodo di cui c'era bisogno, ma soprattutto c'è e ci sarà bisogno. Perché io non credo che esista una visione comunale sufficiente a se stessa. Non esiste sul piano del welfare, non esiste sul piano urbanistico e su tanti altri piani. Che senso ha una visione comunale? Solo comunale. Prendiamo l'esempio della ciclabilità. Che senso ha svilupparla sul piano comunale quando poi le comuni e le tratte sono interconnesse? Abbiamo letto con interesse sulla stampa l'ipotesi del raddoppiamento della ciclabile lungo la destra Adige. Quindi, se ha senso questo tipo di ragionamento, non ha senso o non ha influsso questo tipo di progetto per la mobilità verso la città o dalla città. Io credo invece che ce l'abbia e ce l'abbia molto. Senza poi entrare, perché anche qui ci vorrebbe un po' troppo tempo, sul tema dei temi, cioè il raddoppio della ferrovia e gli eventuali interramenti, per cui valgono tutte le stesse criticità metodologiche rispetto all'ottica e al piano su cui queste vengono pensate e realizzate. In chiusura, quindi, io credo che il combinato disposto tra questo DUP e il bilancio siano innanzitutto in linea con quanto promesso in campagna elettorale, con quanto presentato agli elettori che hanno appunto premiato la maggioranza, sia con quanto illustrato in questo intervento da me ora. Anche se, sottolineo, l'attenzione va riportata sì sull'approvazione del DUP, ma poi soprattutto sulla concretizzazione, perché sappiamo che appunto poi il diavolo sta nei dettagli, no? Quindi bisogna lavorare, come dicevo prima, quotidianamente su questa concretizzazione, su questa messa a terra, come adesso si usa dire, però anche qui ricordiamoci che non esiste una Rovereto attraente in un mondo in decadenza, perché spesso anche oggi ho sentito, almeno in un paio di interventi, questo tentativo di dover rappresentare una Rovereto in un modo diverso da quello che ci circonda. Credo soprattutto che vada riconosciuta la serietà del DUP e del bilancio proprio per questa concretezza di approccio. Il sindaco parlava di resistenza e ripartenza. A parte la simpatia che la parola resistenza mi provoca, ma questa è una cosa personale che mi piace, ma provo a ritradurla rispetto a quanto dicevo. Cura e sogno, che sono in realtà gli stessi concetti che espresso il sindaco, solo ritradotti con l'intervento che ho fatto oggi. Ecco, io, e qui chiudo il cerchio anche rispetto all'intervento, mi auguro che nei prossimi anni della nostra consigliatura le nostre competenze vengano messe e vengano messe a frutto, le competenze di tutti noi consiglieri, proprio perché c'è bisogno di un grande lavoro per poter affrontare le grandi sfide che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno nei prossimi mesi e anni. Grazie.
Grazie consigliere, lei ha utilizzato 22 minuti. Allora, vista l'ora, possiamo chiudere la seduta. Io chiedo soltanto se qualche consigliere vuole prenotare l'intervento di domani, se vuole lo può fare adesso o altrimenti domani a inizio seduta. C'è qualcuno che pensa già di intervenire domani? Coricci? Da remoto c'è qualcuno? Vabbè, insomma, me lo direte domani ad inizio seduta. Buonanotte e grazie a tutti.
Buonanotte a tutti.
Grazie a tutti.